Felice di essere qui stamattina e di sentire questa esortazione proprio mentre venivo sul palco. Mi spiace essere in ritardo, ma per i malati là nel retro, nelle macchine, come ambulanze, e io ho dovuto raggiungere quelli che non potevano entrare, vedete, prima di entrare. Ora, mi chiedo se la sorella che ha il piccolo, se lei non possa tornare questo pomeriggio, voglio predicare anche stasera, se piace al Signore. Se lei non potrà tornare, allora per la consacrazione, mentre sono rimasto così a lungo questa volta, ebbene, ditele che lei può portare sul bambino adesso. Ma se potrà tornare questa stasera, sarebbe un po' meglio per noi. Ma lasciate, qualsiasi cosa lei possa fare, qualsiasi cosa sia bene, lei non può tornare, porteremo il piccolo adesso per la consacrazione. E ora tutti questi, mentre parlo, se lei vuole venire ora, questo sarebbe il momento. Ora, stasera c'è una cosa molto speciale. Io voglio parlare stasera sull'argomento, un messaggio profetico di Signore, è questo il tempo? Quindi, se piace al Signore, voglio parlare su quell'argomento stasera. È questo il tempo, Signore? O piuttosto, Signore, è questo il tempo? E poi voglio prendere questa opportunità in presenza della Chiesa, per cui sono accadute tante cose negli ultimi pochi giorni e che evidenziano un qualcosa di grande che io non capisco. Ma noi sempre, le vie di Dio vanno oltre la comprensione degli uomini, quindi dobbiamo soltanto camminare per fede. Se qualcuno potesse spiegare Dio, allora non sarebbe necessario avere fede, perché voi allora conoscereste, ma noi solo camminiamo per fede. E stamattina ho pensato che avrei provato a tenere solo un normale servizio evangelico, perché ho cambiato, come cambiato idea dopo essere sceso qui, aver visto così tanti stare in piedi, aver aspettato così a lungo, e poi stasera forse qui ce ne saranno meno, e allora potrò andare avanti con ciò che voglio dire. Una cosa che mi piacerebbe annunciare, mentre molti di loro si trovano insieme, molti di voi insieme, è qualcosa che mi sono astenuto dall'annunciare nelle ultime due settimane. Si tratta delle vostre preghiere che sono state ascoltate riguardo il caso delle tasse che ho avuto con il governo. È sistemato. E quindi è tutto finito ora. Come molti di voi sono a corrente, ciò che avevano contro di me era per quegli assegni che erano intestati per la campagna e comunque cercavano di dire che erano emessi, erano miei, e volevano farmi pagare 350.000 dollari per essere di mia proprietà personale. E non lo erano, erano della campagna, e la Chiesa sa questo, tutti voi sapete questo, e alla fine sono arrivati al punto che vi descriverò a grandi linee cosa è accaduto. Sono stati quasi da 3 a 5 anni, più o meno quasi 5 anni, immagino, sul caso. E avanti, indietro, e la reputazione e altro. Ma sono così grato che non abbiano potuto trovare niente contro di me, quindi non mi hanno potuto accusare per questo. Quindi non c'era niente per cui essere accusato, solo hanno detto solo la mia ignoranza. Io stesso, immagino, non sapendo molto della legge, mi portavano gli assegni e io li intestavo, ci mettevo sopra il mio nome per metterli nella campagna. Ma quindi finché ci mettevo sopra il mio nome, erano miei, vedete, non importa, dissero è molto carino da parte tua questo, ma essi erano tuoi e poi tu li davi alla Chiesa, ma appena ci mettevi sopra il tuo nome erano tuoi, non importa per cosa servissero, erano intestati a te. Quindi se avessero messo, qualcuno avesse messo là sopra dono personale, sarebbe andato tutto bene, ma scrivevano solo William Branham, vedete, e quando ci mettevo sopra il mio nome, questo allora lo combinava, è stato tutto questo. Quindi essi erano, e poi finalmente con la preghiera, e poi non molto tempo fa, sapete, loro ho avuto la visione che veniva un uomo grande, oscuro, fumoso, nero come il carbone, squamoso, come un alligatore, muovendosi verso di me con dita di ferro. Avevo solo un piccolo coltello così, ed egli aveva su di sé scritto «Governo degli Stati Uniti». E io non potevo far nulla, ero senza aiuto. E poi il Signore venne sulla scena, ed esso fu vinto. E vi ricordate quando ve l'ho detto tempo fa? E loro hanno offerto un compromesso l'altro giorno. Il mio avvocato, il signor Orbison da New Albany e Ice Miller da Indianapolis sul caso delle tasse, mi hanno chiamato e detto, vieni. E sono andato, il fratello Orbison ed io, mia moglie, e gli amministratori della chiesa qui e tutti noi. Siamo andati e ci hanno detto che il governo voleva fare un compromesso. E dissi, io se devo qualcosa a qualcuno, li pagherò. Tuttavia, faccio il mio meglio, ma dissi, io non sono in debito di questo. E quindi ho detto, io, ecco, non è stato, lo sa. E perché non mi accusano allora se sono colpevole? Ho detto, hanno avuto 5 anni per provare a farlo, ma non hanno potuto trovare niente con cui farlo. Quindi ho detto, no, io rifiuto. Io proprio non pagherò finché non sarà provato che io non sono in debito di ciò. Poi l'avvocato mi ha portato dentro, mi ha parlato, ha detto, ora possiamo sottoporci al processo, il governo ci porterà in giudizio. E ha detto, quando lo faranno, l'unica cosa che possono trovare contro di te era che tu, ciò che io, il modo in cui l'ho fatto, io proprio non so niente di contabilità, quindi ho dovuto farlo nel modo che pensavo fosse onesto. E ciò non è mai stato depositato mio nome, è sempre stato depositato col nome della campagna, della chiesa e così via, vedete. Quindi non c'era niente che io potessi fare a riguardo. E Dio, egli disse, bene, vogliono, sono disposti a fare un compromesso per $15,000 con una penale di $10,000. E la parcella dell'avvocato era di $15,000. Quello mi faceva arrivare a 40,000. E quindi ora penso che ne vogliono 5 in più, penso ora sia. Quindi andai e dissi, dove potrei mai trovare $40,000? Sì, sai, il mio conto in banca qui ha $100 o forse meno. Sì, dove prenderei 40 e più mila dollari? E disse, io non ho niente da dare come garanzia, proprio non ce l'ho, ecco tutto. E disse, signor Branham, e disse, ecco di cosa si tratta. Se intentiamo la causa, disse, non c'è dubbio che possiamo vincere la causa. Disse, ma ecco il punto, possiamo vincerla perché ecco cosa farò. Dichiareranno che è tutto vostro perché l'avete firmato a vostro nome. Loro dichiareranno che tutto ciò è vostro, sebbene sia stato depositato nel nome della campagna, la chiesa, la campagna Branham e poi la chiesa. E nemmeno una volta hanno potuto trovare un solo centesimo che io abbia speso per me stesso. È la verità, Dio lo sa. Ci sono uomini seduti proprio qui ora, sono sempre stati con me. Non c'è mai stato un centesimo che abbia speso per me stesso. Era tutto per il regno di Dio, dappertutto, ogni assegno, ogni altra cosa. Ma vedono ciò, ma quello non importa, doveva essere mio prima e poi delle chiese, le campagne. E loro hanno un modo di farlo, sapete, tutti i generi di scappatoie che possono prendere. Quindi loro ho detto, bene, io proprio non lo farò. E lei disse, bene, se vinciamo la causa in quel modo, perché io gli dichiarerò doni personali, vedi? Lo dichiarerò per il governo, doni personali. E disse, allora, quando farò questo, ogni cosa oltre $10,000 sarà eredità. E quindi sarai nuovamente da capo, poi ti terranno altri 5 anni controllando tutti quelli, vedete. Quando si scrive un assegno, passa attraverso la camera di compensazione, lo fotocopiano, copiano quell'assegno. Certamente, anch'io avevo tutti gli assegni che erano passati. Quindi dissero, ecco dove ti riporterà, proprio da capo. Ed egli disse, un'altra cosa, signor Branham, se lei sarà mai chiamato in causa dal governo, in questa maniera, sottoposto a indagine, non importa cosa avrà mai fatto, agli occhi del pubblico, lei è un imbroglione, vede? Ecco tutto. Osservate questo piccolo ministro battista giù in Mississippi, quel piccolo individuo, una donna disse che egli era entrato e l'aveva insultata, e quell'uomo portò la prova in tutto il paese, dappertutto, che non era neppure nei dintorni della città, da giorni prima, né quel giorno, né il giorno dopo, al punto che quel giudice voleva ribaltare il caso e fargli denunciare la donna per scandalo, e disse, lasciatela stare. E quando fu fatto un sondaggio in tutto il paese, sapete cosa è accaduto? 75% della gente americana disse, dove c'è del fumo, c'è del fuoco. E quel povero piccolo individuo, tanto innocente quanto potrei esserlo io o chiunque altro, sarà vittima di questo per il resto dei suoi giorni, quando non aveva niente a che fare con ciò. Mi sono sentito molto male per un po' al pensare di aver dato la mia vita per il regno di Dio, per cercare di vedere la gente pagare le sue tasse e fare le cose del genere, fare quello che è giusto e far sì che i disonesti divengano persone per bene e dovermi difendere come se io stesso fossi un disonesto. Pensai, cosa ho mai fatto? E poi mi sopraggiunse, guardando la Bibbia, ogni uomo nella Bibbia, senza eccezioni, che abbia mai avuto un compito spirituale, se Satana non poteva prenderli sulla morale o altro, li prendeva al governo. Poi andate indietro proprio ovunque vogliate, dappertutto, Mosè, Daniele, figlio degli ebrei, Giovanni Battista, Gesù Cristo morì per il governatore, con la pena capitale, Paolo, Pietro, Giacomo il maggiore, Giacomo il minore, ognuno di loro morì sotto il governo, perché esso è... Ogni governo è il seggio di Satana. Gesù ha detto così, la Bibbia lo dice, vedete? Ogni governo è controllato dal diavolo. Verrà un governo che sarà controllato da Cristo, ma quello è nel millennio. Ma questi governi ora, non importa quanto buoni pensiamo che siano, eppure dietro sono dominati da Satana. Questi regni, disse, mi appartengono, faccio di loro ciò che mi aggrada, li darò a te se mi adorerai. Gesù disse, vattene via, Satana, tu adorerai il Signore e servirai solo Lui. E poi mi sono scoraggiato, mia moglie mi sta ascoltando. Sono andato avanti e ho detto, no Signore, io se sono debitore di ciò lo pagherò. Io non ne sono debitore e proprio non lo pagherò. Ecco tutto, dissi, come posso pagarlo ad ogni modo? Quindi sono andato a casa e dissi, Meda, lava la faccia ai bambini. Prepara i loro vestiti, sto andando via. Disse, loro neanche ogni cosa è sotto sopra. Dissi, che cosa ho mai fatto? Dimmelo. Dissi, eppure io $40,000? Non ti rendi conto cosa significhi per me? Lei entrò come una piccola buona moglie farebbe, disse, sto andando via. Lei disse, pensi che risolverà qualcosa? Hai già pregato per questo? Pensai, bene, forse farei meglio pregare ancora. Sono rientrato. Sembrava come se egli mi dicesse una scrittura, vogliamo osservare la scrittura sempre, quel che Dio fece a riguardo, vedete? E un giorno gli fu chiesto, sapete, cercando di accusarlo verso il governo, dissero, è giusto per noi liberi giudei pagare un tributo o tasse a Cesare? E gli disse, avete una moneta? Disse, di chi è l'iscrizione su di essa? Dissero, di Cesare, allora date a Cesare ciò che è di Cesare e a Dio ciò che è di Dio. Pensai a quello e voltai nella Bibbia e lo lessi. Pensai, veramente Signore è giusto, ma questo non appartiene a Cesare. Questo era tuo. Non era di Cesare. Se fosse stato mio, avrei dovuto pagare tasse o qualcosa del genere. Ebbene, sarebbe stato diverso, quello sarebbe appartenuto a Cesare. Ma questo è tuo, vedi? E questo in primo luogo non apparteneva a Cesare. Sapete, egli ha sempre la risposta nella parola. Io lessi solo un po' più avanti e gli disse di Simone, non hai un piccolo amo in tasca? Vedete? Porti sempre un piccolo amo e una lenza. E ho appena fatto un deposito stamattina in un pesce banca laggiù al fiume, sai. E gli disse, io ho fatto un deposito, il banchiere certamente renderà ciò che ha. Scendi là e getta quell'amo nel fiume e quando tirerai fuori la banca, apri la sua bocca, vedrai, ed egli darà la moneta. Non offendiamoli, non recare loro offesa, vedi. Vai a pagarlo, Simone. Questo sarà per me e per te. Pensai, è vero, Dio. Tu hai dei pesci banca ed ogni altra cosa in tutto il paese. Non so come sarà fatto, ma siamo scesi. Ho preso i fratelli proprio qui nella chiesa che firmarono la mia cambiale. Ho prestato la cambiale, ho preso $40,000 e l'ho pagato. Sono andato a casa, volevo sapere il modo in cui avrei mai scritto quell'assegno se mi avessero ancora fatto storie. Dissi, questo è per dire che sono libero da ogni tassa. Ebbene, faranno meglio a avallarlo, altrimenti saranno certamente nei problemi dopo questo. Ho continuato a richiamare la banca per vedere se l'avrebbero fatto e finalmente Bob mi disse, Billy, l'hanno fatto. Sono entrato e ho messo le braccia attorno a mia moglie e ho detto, tesoro, sono libero. Che sentimento essere libero. E quindi ora posso ripagarlo, l'hanno reso molto facile per me, posso ripagarlo con $4,000 l'anno. Ora non posso più perdere tempo, amici, devo uscire e andare a lavorare. Quindi mi serviranno 10 anni per ripagarlo e se Gesù non verrà. E quando gli verrà, tutti i debiti allora saranno comunque saldati, vedete? Quindi allora, così io spero che tutti voi, le vostre preghiere, e stasera continuerò con qualcosa proprio un po' su quello, ma le vostre preghiere sono ciò che mi ha aiutato. Grazie, davvero. Dio vi benedica. Non importa dove mai ci troveremo, io non dimenticherò mai questo. Stasera, se piace al Signore, voglio illustrare alcuni dei fatti che conosco. E siate certi di venire. Ora ricordate, signori, che ora è? Ora avremo... Credo che abbiano un programma pieno per il resto della questa settimana. E lunedì sera è i servizi stasera, oggi e stasera è lunedì. Lunedì sera sarà il servizio di veglia. E questo vi dà martedì, Capodanno. Se siete fuori città, potete tornare a casa. E avremo alcuni buoni ministri qui ora per quella riunione. Noi un grande gruppo di bravi oratori e ognuno a turno parlerà fino a mezzanotte. e a volte prendono la comunione, se è fattibile. Non so se lo faranno questa volta o meno, proprio quando si stanno urlando, gridando, e sparando, e bevendo e comportandosi così, noi prendiamo la comunione. Amen. Iniziare correttamente il nuovo anno con la comunione. Ora siete tutti invitati e spero che voi, il Dio dei cieli, vi dia l'opportunità di rimanere qui se potete. Ora, prima di avvicinarsi alla parola, voglio dire anche questo, che io certamente ringrazio questa Chiesa e i suoi membri per quel bel vestito che mi avete comprato. Molte grazie. Questo è troppo per me. Tutti i vostri biglietti e cose del genere durante la stagione natalizia e i doni che avete mandato alla famiglia e erano innumerevoli per me e piccole cose che non possono non prendere un posto speciale nel mio cuore. Niente potrebbe farlo in quel modo, sapendo che vengono da voi. E così alcuni mi hanno inviato alcuni dei loro doni natalizi in denaro e alcuni hanno mandato tali cose. Un fratello mi ha mandato un portafoglio e l'ha fatto a mano con sopra il mio nome. Una piccola spilla attraverso cui si guarda e dentro c'è scritta la preghiera del Signore e cose del genere. Noi proprio ne facciamo tesoro, mia moglie e io e i bambini vogliamo dirvi grazie davvero. È così poco, ma dirò questa è la più grande parola che penso qualcuno potrebbe dire. Dio vi benedica, non ci potrebbe essere niente di più grande. Ora, e a questi fratelli qui nella chiesa che mi hanno comprato quel fucile, io ho indossato il mio vestito, ma non potevo portare il fucile in chiesa. Ma era, allora avrebbero certamente qualcosa contro di me, non è vero? Quindi io vi ringrazio certamente, fratelli miei, e avrei letto i loro nomi su un piccolo, ma uno dei fratelli si trovava su ieri e disse no, non ringraziarmi, fratello Branham, ne toglierebbe proprio tutta la gioia, vedi? Quindi pensavo che forse gli altri potrebbero pensare la stessa cosa, ma ho il vostro nome, l'hanno battuto a macchina e sarò sempre ricordato. E il Signore vi benedica grandemente. E sapete cosa mi fa rilassare, ed è andare in quel soggiorno e sedere là e rivivere il tutto quando divento così teso da non poter più andare avanti e allora penso a qualche viaggio di caccia che ho fatto da qualche parte o da qualche parte in cui sono andato a pesca e apprezzo questo. Dio vi benedica. Ora possiamo chinare i capi solo un momento mentre ci avviciniamo alla parola. Sono certo che ci sono richieste qui dentro stamattina, troppo numerose per essere contate proprio ora, ma mi chiedo, mentre abbiamo i capi chinati, la vostra richiesta speciale. Se la terrete sul vostro cuore e alzerete solo le mani e dite a Dio, tu sai a cosa sto pensando ora. Signore Gesù, tu vedi ogni mano e sai cosa si trova dietro ciò. Giù, oltre quella mano, si trova una richiesta. E ora stiamo venendo riverentemente verso il trono del vivente Dio, quella grande perla bianca che si allunga attraverso lo spazio del tempo, dove Dio Geova là siede e il sangue di Cristo è posto sull'altare. E noi parliamo attraverso quel sangue, tramite colui che disse, chiedete al Padre qualsiasi cosa nel mio nome, e vi sarà data. Non ascolterai Dio stamattina e risponderai alle loro richieste. Io depongo la mia preghiera con le loro oggi, affinché tu lo concederai. Ecco posati qui dei fazzoletti, Signore, che sono per malati ed afflitti. E ci è stato insegnato nella Bibbia che prendevano da San Paolo fazzoletti e grembiuli e venivano posti sui malati. E spiriti immondi uscivano da loro e le malattie si allontanavano. E Padre, come abbiamo saputo da lungo tempo e sappiamo certamente di non essere San Paolo, ma dopo tutto sentiamo che non si trattava di San Paolo, era il Cristo che era in lui. E tu sei lo stesso ieri, oggi e in eterno, in accordo alla Scrittura. Ora, queste persone, Signore, credono che se chiediamo a Dio e prendiamo questi fazzoletti e li posiamo sui loro malati, che essi staranno bene. Io prego che sarà così, Signore, quando questi fazzoletti saranno posti sui malati. E come è detto una volta, Israele si era avviato sulla linea del dovere, andando verso la terra promessa, e il Mar Rosso li tagliò fuori, proprio sul sentiero del dovere. Ma Dio guardò giù attraverso quella colonna di fuoco con occhi adirati, e il mare fu intimorito, e ritirò le sue onde, le sue acque, e Israele passò sulla terra asciutta, verso la terra promessa. Ora, Signore, oggi guarda attraverso il sangue di Gesù. E tu vedi questo atto di fede che stiamo compiendo qui stamattina. Possa Satana essere intimorito e andarsene. E possa ognuno di questi pellegrini che sono presenti e ognuno su cui questi fazzoletti saranno posti, possa loro, la strada essere aperta e la malattia essere rimossa e possano continuare il loro viaggio verso la terra promessa, essendo guidati dallo Spirito Santo, la colonna di fuoco. Concedilo, Signore. Ora, benedici i servizi, le parole, il contesto, la lettura, e possa lo Spirito Santo prendere la parola stamattina e impartirla dolcemente ad ognuno di noi, Signore, mentre ci avviciniamo sempre più a quel qualcosa di tremendo che non conosciamo. I nostri cuori sono stranamente compunti, Signore, e ora preghiamo, mentre ci avviciniamo riverentemente a Te e alla Tua parola, che Tu ci interpreterai il significato di questo, perché lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Ora, stasera, non dimenticate il tempo, che ora è. E ora, stamattina voglio voltare anche a voi che avete le vostre Bibbie o segnatelo se lo desiderate nelle Scritture, da dove vogliamo leggere per alcuni momenti. Si trova nel Libro degli Atti. Potremmo leggere due o tre posti. Atti 26:15, prima. Atti, il 25esimo capitolo e il 15esimo versetto per iniziare. Poi vogliamo leggere Atti 23:11. E potreste aggiungere questo, se volete, probabilmente non avrò tempo di leggerlo, Filippesi 1:20. È tutto nella stessa linea, le stesse parole. Ora, nel Libro degli Atti 26:15, è scritto così. Ed io dissi, chi sei tu, Signore? Ed egli disse, io sono Gesù, il quale tu perseguiti. Levati e sta in piedi, perciò che per questo ti sono apparito, per ordinarti ministro e testimonio delle cose le quali tu hai vedute e di quelle ancora per le quali io ti apparirò, riscuotendoti dal popolo e dai gentili, quali ora ti mando, per aprir loro gli occhi e convertirli dalle tenebre alla luce e dalla potestà di Satana a Dio, a ciò che ricevano per la fede in me remissione dei peccati e sorte fra i santificati. Perciò, o Agrippa, io non sono stato disobbediente alla celeste apparizione. Anzi, prima a quei in Damasco, e poi in Gerusalemme, e per tutto il paese della Giudea, e loro ai gentili, ho annunziato che si ravvegano e si convertano a Dio, facendo opere convenevoli al ravvedimento. In Atti 23, e l'undicesimo versetto ancora. E la notte seguente il Signore si presentò a lui e gli disse, Paolo, sta di buon cuore, perciò che tu hai reso testimonianza di me in Gerusalemme, così convienti renderla ancora a Roma. Possa Dio aggiungere le sue sante benedizioni alla lettura della più benevola, santa parola che abbiamo di fronte a noi. Ora, stavo ascoltando un uomo che parlava o discutevano molto tempo fa ed egli usò la parola assoluto. E pensai, quella è una parola molto bella, l'ho sentita usare così tante volte, assolutamente. E ho cercato nel dizionario Webster. E secondo Webster è perfetto in se stesso, illimitato nella sua potenza, primariamente un riferimento finale. Ed un riferimento finale è l'Amen. è tutto. Un assoluto. Lo è illimitato nella potenza, la parola assoluto. È perfetto in se stesso, ecco tutto. Questo lo stabilisce. Pensai, quella è una cosa gloriosa. Quella è una parola meravigliosa. Ed ora una parola è un pensiero espresso. Prima deve essere un pensiero e poi diventa una parola perché non esprimete le parole senza pensare. Quando parliamo in lingue non abbiamo nessun pensiero, si tratta di Dio che prende i pensieri, si tratta di Dio che usa le nostre labbra. Non pensiamo, sappiamo cosa si sta dicendo quando si parla in lingue se è un parlare ispirato. Quando interpretate non sapete cosa state dicendo, lo dite soltanto, ecco tutto, vedete? Questo è Dio. E il profetizzare, voi non usate i vostri stessi pensieri, è Dio, perché voi dite cose che ordinariamente non pensereste di dire, vedete? Ma la parola assoluto è un riferimento finale, e quindi penso che ognuno dovrebbe avere un riferimento finale. E dietro ogni grande conquista che sia mai stata conquistata c'era un assoluto. Non importa di cosa si trattasse, doveva esserci dietro un assoluto. Ed ogni persona per ottenere qualcosa deve prima avere l'assoluto. E si tratta del riavvolgimento finale attraverso questo, quello, indietro, attraverso l'altro, finché arriverete a quell'assoluto. O l'amen, o il riferimento finale di quello che voi, in altre parole, dovete avere qualcosa a cui legarvi. Si tratta del punto decisivo per ogni conquista. Si trova da qualche parte, potrebbe avvolgersi attraverso molte cose diverse finché arrivate a quel punto decisivo, ma là si trova l'amen di tutto ciò. Ci deve essere una tale cosa. Non potete procedere nella vita senza averne uno. Voi, quando vi siete sposati, ci deve essere stato qualcosa che si è riavvolto attraverso la vostra mente finché siete arrivati a quel punto decisivo. E dovrebbe essere stato l'amore verso vostra moglie o vostro marito. Ebbene, lei forse non è bella come la moglie di John, o lei, ebbene, lei non è il questo, quello, ma c'è qualcosa riguardo a lei che voi vi colpisce. Voi dite, lei potrebbe non essere bella come l'altra, oppure lui potrebbe non essere bello come l'altro, ma là ci deve essere un assoluto, che quella persona è diversa. E là è dove vi tenete stretti. Se questo là non c'è, fareste meglio non sposarvi. Quel punto decisivo, quell'assoluto. Possiamo pensare a molti che hanno avuto degli assoluti nella Bibbia. O come potremmo esaminare lungo tutto il corso di quella Bibbia e stare qui 2 settimane da ora e non toccarne nemmeno la superficie, se pensassimo agli assoluti nella Bibbia. Per esempio, lasciatemene citare uno o due in modo conciso. Osservate Giobbe. Ora, egli aveva un assoluto. Ogni cosa andò male per quell'uomo. Un uomo giusto. Ora, non oseremmo dire che egli non era giusto, perché Dio disse che egli lo era. E non c'era nessuno sulla terra come Giobbe. Egli era perfetto agli occhi di Dio. Ed egli lo sapeva perché aveva un riferimento finale, aveva un assoluto, quando ogni cosa sembrava essere contraria. La malattia lo colpì. I suoi amici potrebbero aver detto, ora, eccoti, Giobbe, questo dimostra che stai peccando, sei nell'errore. E poi scesero i vescovi. Li chiamarono i confortatori di Giobbe e invece di confortarlo non videro altro che peccato nella sua vita perché Dio aveva agito con lui nel modo in cui aveva fatto. E i suoi figli furono uccisi, la sua proprietà fu bruciata, ogni sua cosa andava male e anche la sua stessa vita in pericolo. seduto su un mucchio di cenere, con vesciche sparse dalla sommità della testa alla pianta dei piedi. E anche la sua amorevole, dolce compagna, la madre di quei figli, disse: tu dovresti maledire Dio e morire. Ma nonostante tutto quello, Giobbe aveva un assoluto. Oh, in tempo di malattia, se noi potessimo soltanto legarci a quell'assoluto. Giobbe sapeva che aveva adempiuto la richiesta di Geova ed egli aveva fede in quello che aveva fatto perché Geova lo richiedeva. Noi possiamo fare solo questo. Geova richiedeva un olocausto per il suo peccato e Giobbe, non solo per se stesso, ma per i suoi figli, aveva fatto un olocausto. Ed era tutto ciò che Dio richiedeva. O potreste dire, vorrei fosse tutto ciò che egli ha richiesto oggi, e ancora meno di ciò. Solo fede nella sua parola. E voi, se rendete la sua parola il vostro assoluto, potete farlo. Ogni promessa divina della Bibbia, potete legare la vostra anima. Non importa quante onde vi scuotono qua e là, non di meno siete legati. Il vostro assoluto. Ed egli si mantenne ad esso. E quando i suoi consolatori dissero, tu hai peccato, sapeva di non aver peccato. Era giusto perché aveva adempiuto la richiesta di Geova. E quando l'uomo entrò e disse, i tuoi figli sono morti. Un altro entrò e disse, i tuoi cammelli sono tutti bruciati. È sceso fuoco dal cielo. Osservate quale discussione ebbero quelli che lo scoraggiavano. Vedi, il fuoco venne dal cielo. Ora Giobbe, quello lo dimostra. Quello non dimostra niente. Ora, egli non avrebbe colpito i tuoi figli, Giobbe, sei un uomo giusto. Ma, disse Giobbe, io so di aver fatto ciò che è giusto. Si tenne fermo, aveva qualcosa di cui poteva essere sicuro. E eccolo. Egli lo aveva accettato, aveva fatto esattamente ciò che Dio gli aveva detto di fare. Ed era assolutamente sicuro. Molto bene. Allora, quando gli arrivò il punto, quando quell'assoluto fece presa, allora finalmente egli iniziò a sentire la tensione farsi più forte, che era rimasta allentata, sobbalzando da ogni parte. Iniziò però a farsi più forte, e lo spirito scese su di lui, ed egli si alzò, essendo un profeta, e disse, io so che il mio Redentore vive. Amen. Vedete, si era stretto il suo assoluto. Era entrato in contatto, sapeva che aveva fatto ciò che era giusto e un giorno avrebbe dovuto stringersi a ciò. Io so che il mio Redentore vive e negli ultimi giorni egli starà su questa terra. Sebbene i vermi distruggano questo corpo, eppure nella mia carne io vedrò Dio. Egli lo seppe allora. Allora il suo assoluto si ancorò. Abramo, un assoluto, scendendo da Babilonia, dalla torre, e fuori nel Sinai, e là fuori dove soggiornava con suo padre, e forse era un contadino. Ma un giorno, addentrato là nelle giungle da qualche parte, forse raccoglieva bacche o andava a uccidere un animale per aver cibo. E da qualche parte là all'interno, Dio gli parlò quando aveva 75 anni. E era lui e sua moglie Sara, lei aveva 65 anni, era senza figli, non avevano bambini. Allora Dio gli disse, tu avrai un figlio da Sara, ma per fare questo dovrai separarti. Le promesse di Dio hanno sempre una condizione. Voi dovete assolutamente, non importa quanto fondamentali siate con quella promessa, ci sono sempre condizioni. Come potremmo fermarci qui e per ore sfogliare quella scrittura avanti e indietro, capite? Che la condizione è ciò che ha significato. Potreste essere tanto fondamentali quanto vogliate esserlo, ma è sotto condizioni tramite la promessa, predestinazione e così via. Notate? Ora, Abramo, egli credette a Dio e gli fu imputato giustizia. Ora, sarebbe una cosa orribile incontrare in un mondo civilizzato un uomo di 75 anni con una donna di 65 che avevano vissuto insieme da quando erano giovane coppia, perché lei era per metà sua sorella, ed ora avrebbe avuto da lei un bambino, ma egli aveva un assoluto. Non c'era niente che l'avrebbe smosso. E quando il primo mese ciò non accadde, il suo assoluto rimase saldo, perché sapeva di aver parlato a Dio. Secondo mese, secondo anno, 10 anni e 25 anni dopo, quando egli ne aveva 100 e Sara 90, il suo assoluto era ancora saldo. E la Bibbia disse, quando fu scritto il suo necrologio, egli disse, Abramo non dubitò per l'incredulità riguardo alla promessa di Dio, ma fu fortificato dando lode a Dio. Perché? Avete mai pensato perché? Egli era assolutamente certo. E l'unica cosa che dovette fare fu di separarsi dalla sua gente. E Dio non lo benedì finché non lo fece. E gli prese suo padre, e suo padre morì. Prese Lot. E quando, dopo che Lot si separò da Abramo, allora Dio venne da lui e disse, ora cammina per il paese. Vedete, obbedienza, promessa, con delle condizioni, vanno sempre con Dio e la sua parola. Ora, guardate, prendiamo Mosè. Mosè, il profeta servitore fuggiasco, che Dio aveva cresciuto e istruito nel palazzo di Faraone. E Mosè uscì con il suo addestramento teologico e ci fu il primo uomo che uccise. E dunque, quando arrivò il primo piccolo difetto, allora Mosè fu spaventato a morte. Perché? Egli non aveva un assoluto. Egli aveva solo la testimonianza di sua madre riguardo alla sua nascita. Era un bambino strano. Egli aveva la parola di sua madre riguardo a ciò. Aveva i rotoli che Dio forse aveva sulla carta da qualche parte che avevano scritto, portato con loro per tutto il tempo, che Dio avrebbe visitato i suoi figli, e li sapeva che quello era il tempo, come noi lo sappiamo ora. Sappiamo che qualcosa sta per avvenire. Ora Mosè sapeva che quello era il tempo, e sapeva di essere stato scelto per esso, ma non aveva un assoluto, vedete? E un giorno, nella parte remota del deserto, quando aveva perduto la visione, Dio gli apparve in un pruno ardente ed egli disse, Mosè, io ho visto le afflizioni del mio popolo. Ho sentito i loro gemiti e pianti di quei sorveglianti che li puniscono e mi sono ricordato della mia promessa. Sono sceso per liberarli. Ora scendi in Egitto. Oh, mai. Mosè diceva, lamentandosi, diceva, io non parlo molto bene, il mio modo di esprimermi non è granché, loro non mi crederanno. E gli disse, che cos'hai in mano? E disse, un bastone. E disse, gettalo a terra. E diventò un serpente. E disse, raccoglilo dalla coda. E tornò ad essere di nuovo un bastone. Gli stava dando una sicurezza, una rivendicazione. Quando Dio dà un assoluto, e gli dà la rivendicazione di quell'assoluto, sempre. Allora Mosè, quando era laggiù, e gettò a terra il suo bastone davanti ai maghi e a Faraone, e i maghi vennero e gettarono anche i loro bastoni. Mosè non corse mai a dire, oh, ebbene, mi ero sbagliato, si tratta solo di un facile trucco da mago, forse mi ero sbagliato. Ma egli lo sapeva. Egli era certo di aver incontrato Dio. E rimase fermo. Diciamo che fece esattamente ciò che Dio gli aveva detto di fare. Così aveva fatto Giobbe esattamente ciò che Dio gli aveva detto di fare. Mosè aveva seguito i suoi comandamenti. Allora rimanete fermi e osservate la gloria di Dio. Mosè era legato al suo assoluto, al suo incarico, e rimase fermo. E quando lo fece, il suo serpente ingoiò gli altri serpenti, vedete? Egli era legato a quell'assoluto. Dio disse, quando libererai quei figlioli, mi adorerete di nuovo su questo monte. Ora, il nemico, in ogni modo possibile, cercherà di farvi allontanare da quell'assoluto. Proprio quando iniziarono a uscire dall'Egitto, furono intrappolati proprio all'imbocco del Mar Rosso, i monti da entrambe le parti. Salivano per una valle, ed ecco là il Mar Rosso, nessun modo di sfuggire oltre le colline, nessun modo di fuggire in questa direzione, l'esercito di Faraone che veniva da questa direzione. Oh, in che posto si trovavano? Vedete come il diavolo vi porta ad un punto dove non sapete cosa fare? Ma ricordate, se siete legati a quell'assoluto, Quello ci riesce. Mosè sapeva che Dio gli aveva promesso che mi adorerete su questo monte quando li porterai fuori. E io sono sceso tramite la tua mano per liberarli e posizionarli là in quell'altra terra. E gli rimase proprio con ciò. E Dio mandò un vesto dall'est e soffiò via le acque dal fondo del mare e attraversarono su terra asciutta, un assoluto. Come potremmo passare attraverso le scritture? Daniele, il suo assoluto. Shadrach, Meshach e Abednego, il loro assoluto. Davide, il suo assoluto. Tutti, l'assoluto. Anche Paolo ne aveva uno. Quello che stiamo leggendo. Aveva una chiamata centrata su Cristo. E quello era il suo assoluto. Ecco perché non aveva timore di quello che Agrippa avrebbe detto. Stando là, Agrippa era un giudeo, come sappiamo. E così, allora, quando si trovava davanti a questi re e altro, Dio gli aveva già detto che si sarebbe trovato là. E quindi egli aveva un assoluto, perciò raccontò esattamente la visione celeste e disse: io non sono stato disonorevole verso di essa. Non l'ho mal giudicata, non mi sono comportato male. Ma si tenne fermo, non fu disobbediente e gli adempì al dettaglio, perché essa era un assoluto. E qualsiasi vita centrata su Cristo, quello è il vostro assoluto. Ora, da quando l'aveva incontrato faccia a faccia sulla via di Damasco, quello aveva significato così tanto per Paolo. Ora, ricordate, egli era uno studioso, innanzitutto. Egli era un grande uomo delle scritture. Ma non aveva alcun aggancio se non il Sinedrio che lo avrebbe sostenuto e un diploma da un grande insegnante. Era un grand'uomo nel suo campo, ma stava aspettando. L'unica cosa che aveva era che il suo assoluto sarebbe stato tanto forte quanto era la sua organizzazione. Ecco quanto poteva essere forte. E stava operando fedelmente a ciò. E prendeva cristiani, li legava e li distruggeva. E aveva anche lapidato Stefano. E penso più tardi nella sua vita il motivo per cui andò a Gerusalemme, quando il profeta gli disse: non salire là, Paolo, perché catene e prigione ti attendano. E Paolo disse: lo so, ma non sto andando a Gerusalemme solo per essere un testimone, ma sto andando là perché sono pronto a morire per Gesù Cristo, perché sapeva cosa aveva fatto e la sua ambizione era di sigillare la sua testimonianza con il suo stesso sangue, morire da martire perché aveva ucciso uno dei martiri di Dio. Ed ora era in cammino verso Damasco, con tutta la sua istruzione, posto sotto quel grande insegnante Gamaliele, e come gli era stata insegnata tutta la religione giudaica. E tuttavia, con tutto ciò, era debole e non aveva la capacità di fare certe cose. E tutto ad un tratto ci fu una luce, e un rombo, forse un tuono, e fu colpito, e cadde a terra. E alzò lo sguardo e c'era una luce che brillava, che gli accecò gli occhi. E che cosa strana fu quella. Nessun altro vide quella luce, solo Saulo. Era così promessa, così reale per lui, al punto che gli accecò gli occhi. Non poteva vedere, completamente cieco, con quella colonna di fuoco che gli ardeva proprio in faccia. E sentì una voce dire: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? E disse: Signore, chi sei tu? E gli disse: io sono Gesù. E ti è duro recalcitrare contro questi stimoli. Alzati ora e vai a Damasco, e là ti verrà mandato qualcuno. Allora, quando si alzò da là, e ci fu un profeta giù in città, che mentre stava pregando vide una visione, ed egli venne, Anania venne, ed entrò da Saulo, gli impose le mani, e fu guarito tramite la guarigione divina. E allora si alzò, fu battezzato, i suoi peccati lavati via, invocando il nome del Signore, e in seguito ebbe un assoluto. Dopo ciò non fu più lo stesso. Andò avanti di chiesa, di luogo in luogo, cercando di edificare ciò che aveva provato ad abbattere. Come la nazione, come il mondo cristiano stamattina ha bisogno di quel genere di assoluto. Quelli che credi, tradizioni, hanno cercato e con la dottrina dell'uomo di disabilitare la parola di Dio dall'essere la stessa ieri, oggi e in eterno, hanno bisogno di un assoluto, un'esperienza di incontro su una via di Damasco, il via vivente, il Dio il quale può guarire i malati, risorgere i morti e cacciare i diavoli. un autentico assoluto. Paolo sapeva che qualcosa era accaduto. Non c'era nessuno che poteva toglierlo da lui. Nient'altro aveva importanza. Egli era legato. Ed era tutto. Non importa cosa arrivasse, sapeva di essere legato. Una vita centrata su Cristo. Oh, la vita che aveva vissuto fu una vita diversa. Ora ricordate, era stato un uomo religioso. E per alcuni di voi stamattina, e so che vi rendete conto che questo nastro che viene fatto sarà ascoltato in ogni nazione sotto i cieli, quasi, in tutto il mondo. E alcuni di voi che sono qui presenti, e alcuni di voi fuori dove i nastri saranno ascoltati in altre nazioni tramite un interprete, distribuendolo alle tribù dell'Africa fino agli attentotti e tutto attorno. E per voi, guide religiose, che della Bibbia avete ottenuto soltanto un'esperienza istruttiva, voi l'avete appresa da un punto di vista storico e forse sarete in grado di spiegare tutte queste cose. Ma se non avete ottenuto un assoluto, non avete ricevuto un'esperienza. E se quell'esperienza che voi dichiarate di avere vi fa rinnegare che ogni parola di questa non è proprio vera per la Chiesa oggi come l'è sempre stata, e confidate su una laurea in lettere o qualsiasi cosa possiate avere, se confidate sui pensieri della vostra organizzazione che diceva i giorni dei miracoli sono passati e non c'è una guarigione divina, il battesimo dello Spirito Santo come ricevettero nel giorno di Pentecoste e non è per la gente oggi. Se questo è tutto ciò che avete ottenuto, io prezioso fratello, sorella, avete bisogno di un'esperienza della strada di Damasco. Avete bisogno di incontrare questo Dio vivente, dove voi non semplicemente un pensiero mitico nella vostra mente, non qualche brivido o qualche genere di sensazione, ma un insegnamento ed esperienza di una cosa reale, autentica. Lo stesso Gesù che camminava in Galilea è vivente oggi e vive per sempre. Ed egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Un assoluto per il quale non dovete prendere quello che qualcun altro ha detto. Lo conoscete da voi stessi, non qualche sensazione. E se quella sensazione che avete avuto potrebbe essere stata una vera sensazione della Bibbia, e qualcuno ha cercato di allontanarla da voi con una spiegazione dicendo che quelle cose erano per qualche altro giorno, state attenti, è vero, state attenti, ma c'è un modo per saperlo. Provatelo con la parola. Quello è il progetto. Se la casa sorge contrariamente al progetto, l'impresario la abbatterà e la ricostruirà, ma deve seguire il progetto. Non importa qual è la vostra esperienza, allora, se qualcosa in voi vi dice che quella Bibbia non è vera, che la potenza di Dio, gli apostoli, i profeti, gli insegnanti, i pastori e i doni dello Spirito non sono proprio gli stessi quanto essa lo era quando scorreva attraverso quegli apostoli a Pentecoste, c'è qualcosa che non va con il vostro assoluto. Deve essere legato ad un credo della denominazione invece che alla Bibbia di Dio. Quando egli disse, sia cieli che terra passeranno, ma la mia parola non verrà mai meno. Osservate cos'è il vostro assoluto. Potreste essere assolutamente certi di essere in buona comunione col pastore. Potreste essere assolutamente certi di essere in comunione col presbitero del distretto. Potrebbe essere assolutamente certi di essere in comunione col vescovo o qualche altro grand'uomo della vostra chiesa. Ma se non siete, il vostro assoluto non è Gesù Cristo. Perché su questa pietra io edificherò il mio assoluto e le porte dell'inferno non la potranno vincere. La rivelazione spirituale di chi egli è e saperlo. Bene, oh. Ora, quando diventate come Paolo, avete lo stesso assoluto che lui aveva. Una vita centrata su Cristo è una vita diversa da quella che avevate una volta. Potrebbe essere una vita molto religiosa quella che avete vissuto. Ho sentito persone dire, sono molto religiosi, questo non ha niente a che fare con ciò. Ho visto proprio tante religioni, molto devote, molte volte più sincere di quanto la gente cristiana di oggi si professi. Quando una madre può prendere il suo piccolo bambino di colore grassottello e lungo circa così e gettarlo in bocca a un coccodrillo per l'amore del suo Dio, mi chiedo quanto sia sincero il cristianesimo. quando un uomo può affliggersi in tal modo da mettersi un migliaio di uncini nella carne, così appeso con delle palle di acqua che lo tengono giù così, e camminare attraverso una striscia di fuoco da qui alla fine del tabernacolo, avanti e indietro, attizzandolo al punto da rovinarlo così per il sacrificio su Dio, un idolo là con occhi di rubino e così via. Mi chiedo dove si trovi il cristianesimo. Quindi non pensate a sincerità. La sincerità non è ciò. La sincerità va bene se è posta sulla cosa giusta. Come un dottore che somministra una medicina potrebbe darvi arsenico, sinceramente, e potrebbe darvi acido fosfolforico, sinceramente. Voi potreste avere la ricetta compilata male e potreste prenderlo in sincerità, ma questo non vi salverà la vita, vedete? No, signore, dovete sapere cosa state facendo. E qualsiasi cosa che contraria la parola di Dio, non mi importa cosa sia, da quanto sia l'esistenza, è comunque sbagliata. Pietro, il giorno di Pentecoste, diede loro una ricetta eterna. Disse: ravvedetevi, ciascuno di voi, e siate battezzati nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei vostri peccati, e voi riceverete il dono dello Spirito Santo, perché questa ricetta è per voi e per i vostri figli e per coloro che sono lontani, per quanti il Signore Dio nostro ne chiamerà. È giusto, è una ricetta eterna. Ora qualche farmacista ciarlatano potrebbe trarne in possesso e uccidervi, certamente. Sapete, c'è una certa quantità di veleno in una ricetta per avvelenare il germe e il dottore sa proprio quanto il vostro corpo ne può sopportare. Se egli lo avvelena troppo vi ucciderebbe, e se non ne avete abbastanza, allora cosa farebbe? Non vi farebbe alcun bene prendere la medicina. Egli sa quanto ne può sopportare il vostro corpo. Ora, ecco com'è la ricetta di Dio. Non importa quanto qualcun altro dica che deve essere fatta in questo modo o quel modo, non credetelo. Quando seguite la parola esattamente alla lettera, ecco tutto. Tenetevi ad essa. Ora abbiamo quelli che dicono dovete essere aspersi. Ci sono quelli, quindi dovete usare titoli di Padre, Figlio e Spirito Santo. Non c'è una tale cosa nella Bibbia. Nessun tale luogo dove qualcuno sia mai stato battezzato nella Bibbia in qualche altra maniera se non nel nome di Gesù Cristo. Quello è un dogma che fu aggiunto dalla Chiesa Cattolica Romana, che è stato portato avanti attraverso le tradizioni. Ci arriveremo stasera. Ma notate, in mezzo a tutto ciò, la ricetta rimane. Ecco perché abbiamo così tanti bambini malati, perché essi non ascoltano ciò che ha detto il dottore. L'assoluto, quando vi siete legati a quello, è tutto. Quella è la parola di Dio, non può fallire. Una vita centrata in Cristo, molto religiosa, ma non era centrata in Cristo. Molti di noi sono in quel modo oggi, e quando tenete questa vita centrata in Cristo, questo vi fa compiere delle cose che normalmente non fareste. Vi fa agire in modo diverso da come agireste normalmente. Non intendo comportarvi in modo sciocco, intendo agire nello Spirito. Qualcosa che è reale, qualcosa che è genuino. Quando vedete qualcuno comportarsi in modo sciocco, sapete che stanno solo cercando di imitare qualcosa, stanno cercando di impersonare dove c'è quella cosa autentica. Quando vedete un dollaro falso, ricordate che c'è un dollaro vero da cui è stato copiato, vedete? Quando vedete un falso, è assolutamente una imitazione di qualcosa che è reale. È qualcosa che è autentico da cui è copiato. Notate, vi fa compiere delle cose che normalmente non fareste. Oh, è qualcosa... Siete certi, siete così certi di ciò quando ottenete questo assoluto, ne siete sicuri. Non prendete quella che è l'esperienza di qualcun altro. Ecco perché il cristianesimo è diventato come piccoli bambini nella Bibbia, piccoli bambini a scuola, cercano di copiare uno dall'altro. E se quel ragazzo sbaglia, sbagliano tutti. Vedete, trovate che sbaglia l'intero gruppo. Oh, ma non copiate. Incontrate lui voi stessi. Un mio buon amico che si trova qui dietro è il figlio di un mio caro amico, un amico da una vita, il piccolo Jim Poole. Ebbene, suo papà e io siamo cresciuti insieme a scuola. Oh, che brava persona. Il piccolo Jim ed io preghiamo continuamente che il grande Jim diventi un cristiano, un vero credente. E piccolo Jim ed io stavamo parlando ieri del luogo in cui abbiamo trovato Dio, nei boschi, e lo abbiamo visto nella natura. Ecco dove lo trovate, perché Egli è il creatore e si trova nella sua creazione. E ricordo, Jim ed io eravamo soliti volevamo andare a caccia. E quando si faceva notte, bene, di solito scendevamo, prendevamo le biciclette e scendevamo giù per questa via, pauriti a morte per passare dal cimitero dopo che si era fatto buio, e scendevamo e compravamo un cono gelato, e a Jim piaceva giocare a biliardo. Ora eravamo solo ragazzi, 10, 12, 14 anni. E allora a Jim piaceva sedersi e leggere libri di storie di caccia e trappole. E io mi sedevo da qualche parte e sognavo, occhi aperti, vedete, circa. E alcuni ragazzi ora possono immaginarsi di me. E vedevo una piccola capanna da qualche parte, ero solito dire ai ragazzi, sarebbe una buona capanna da avere nelle montagne. E sognavo sempre che un giorno avrei avuto una capanna sulle montagne, un gran branco di segugi e alcuni fucili. E ho sempre pensato, se potessi avere un 30-30 qualche volta. Pensavo, come potrei mai possedere un fucile 30-30? L'altro giorno ero in piedi, guardavo la parete. Osservavo là alcuni dei migliori fucili che si possano possedere. Ho pensato, grazie, sorprendente. Pensai, mi allenerò a sparare bene. E allora, forse qualche volta per intraprendere, fare un viaggio nelle montagne, qualche bravo cacciatore porterà anche me, solo per essere come, perché se li volesse proteggere la sua vita, forse da un orso alla carica, non fosse molto sicuro, qualche uomo ricco, porterebbe anche me, solo per andare insieme a lui, quasi come guardia del corpo. Forse un giorno potrei avere la possibilità di cacciare in Africa come guardia del corpo, solo potessi allenarmi, l'unica cosa che posso fare è allenarmi per essere un bravo tiratore. E pensavo, Dio, pensare che tu mi hai permesso di cacciare in tutto il mondo, che cosa meravigliosa. Jim era solito star seduto a leggere il libro, disse Jim. Disse, a me piace leggere di ciò. Disse Jim, quello è ciò che qualcun altro ha fatto. Voglio farlo io stesso. Voglio l'esperienza. Quando sono venuto a Cristo, non potevo prendere l'esperienza di qualcun altro. Io stesso la volevo. Ricordo quando lessi Il Ranger del Texas di Zane Grey. Ho sfasciato due o tre scope della mamma cavalcando per la casa, galoppando mentre ero su questa scopa come un cavallo di legno. Io lessi la storia del Ranger del Texas, come portò la giustizia a Big Bend. Poi ho letto il romanzo di Edgar Rice Burroughs, Il Tarzan delle scimmie. La mamma aveva un tappeto di pelle di foca o qualcosa del genere che la signora Weden gli aveva dato seguito all'incendio. Si trovava nella sua stanza e io portai fuori quel tappeto. Mamma sapeva già che il vento non l'aveva spazzato via. E lo portai fuori, lo tagliai e mi fece un vestito da Tarzan e mi mise su un albero. Io avevo vissuto metà del mio tempo su un albero, fuori con questo vestito di Tarzan, perché avevo visto cosa lui aveva fatto e volevo farlo anch'io. Ma un giorno, per grazia di Dio, sono entrato in possesso del vero libro, la Bibbia. Il mio cantico e la mia storia sono stati essere come Gesù. Sulla terra io bramo essere come Lui. Non voglio essere un vescovo, qualche grande individuo nella chiesa, qualche papa o qualche sacerdote. Io voglio essere come Gesù. Un assoluto vi rende differenti. C'è qualcosa riguardo leggere la sua parola, e qualcosa nel vostro cuore che voi bramate essere come lui. Siete certi. È come l'assoluto per il Cristo, l'assoluto per il cristiano, è come esso è come l'ancora della nave. Sì, voi dovete avere un assoluto, e se Cristo è il vostro assoluto, è come l'ancora, che quando voi, il mare è molto mosso e la barca è quasi pronta ad affondare e voi l'unica speranza che avete è gettare l'ancora. E allora se la barca è sballottata, vedete, se l'ancora tratterrà la barca. Sapete, abbiamo un cantico, ho dimenticato ora il nome dell'autore, ma la mia ancora è salda. Come ragazzino, come abbiamo pensato molte volte, fa volare l'aquilone, non potevate vedere niente, ma lui aveva il filo. Un uomo passò vicino e disse, cosa stai facendo, figliolo? Disse, sto facendo volare il mio aquilone. Disse, cos'hai in mano? Disse, il filo. Disse, dov'è l'aquilone? Disse, non lo vedo. Ebbene, come sai che stai facendo volare un aquilone? Disse, posso sentirlo. Sta tirando, vedete. Alla fine di quel filo c'era un assoluto. A modo suo, quell'aquilone era il suo assoluto, quindi poteva dire che faceva volare un aquilone. Sebbene non potesse vederlo, ma aveva la presa, un qualcosa su cui lui aveva la presa. Ecco il modo in cui è per un uomo quando è nato di nuovo dallo Spirito Santo e gli ha fatto presa su qualcosa che è laggiù un'ancora, le tempeste non lo scuotono. sa che tutto va bene, egli è ancorato. Bene. Ora, se siamo nella nostra piccola barca, navigando sul solenne mare della vita, come il grande poeta disse, la vita non è un sogno vuoto, e l'anima che è assopita è morta, e le cose non sono ciò che sembrano. La vita reale e la vita importante la tombano nel suo fine, perché cenere sei, cenere tornerai, non fu detto dell'anima. Oh, io penso sia così bello. Ora, Longfellow scrisse ciò, il Salmo della vita, vedete, mentre navighiamo sul solenne mare della vita, per un fratello affranto e naufrago, nel vedere, riprenderà coraggio. Vedete, ora siamo imbarcati, navigando sul solenne mare della vita, e Cristo sulla barca, sopra le tempeste del tempo, quando le tempeste diventano forti e ci sono attorno, io sono contento di avere un'ancora che è salda là, dietro la cortina da qualche parte. Anche la morte stessa non può togliermi da essa. Siete legati al vostro assoluto. Cristo è la nostra ancora. Cos'è Egli? Egli è la parola. Nel principio la parola era, e la parola era presso Dio, e la parola era Dio, e la parola è stata fatta carne ed è abitata fra noi. Allora, quando sappiamo che le nostre azioni sono esattamente con la parola, sappiamo che il nostro insegnamento è perfetto con la parola, non aggiungendo niente né togliendo nulla, solo la parola, e vediamo gli stessi risultati di altri che si sono ancorati alla stessa parola, vivendo nella nostra vita, allora la nostra ancora è salda. La vita di Cristo che viene riprodotta quasi in una maniera incarnata attraverso di voi, come lo era in Cristo, perché era Dio in Cristo riconciliando il mondo a se stesso. E vedete Dio in voi stessi mantenendo la stessa nave sulla parola, proprio esattamente come fece Gesù. Vedete la sua vita, farà anch'egli le opere che io faccio. Chi crede, non chi finge di credere, chi pensa di credere, ma chi crede. Chi crede in me farà anch'egli le opere che faccio io. Perché egli è ancorato alla stessa roccia. Che cos'era la roccia? La parola. Sempre. Siete ancorati là. È la vostra stella polare quando siete persi nel mare. Sapete, abbiamo molte stelle, ma c'è una sola vera stella che non si muove. È la stella polare, perché è posta al centro della Terra. Non importa se è dietro, sopra, ovunque siate, la stella polare è proprio la stessa. È la vostra stella polare. Ora, vedete, ci sono molte stelle che si muovono da un posto all'altro. Ma se voi siete in sul mare, ebbene, qualsiasi marinaio sa, o qualsiasi cacciatore che gira nei boschi, sa che la vostra stella polare è la vostra posizione, ecco tutto. Allora, è come la vostra bussola non indicherà Marte o Giove o qualche altra parte, vi indicherà la stella polare. Perché? Quello è il vostro assoluto. Oh, mai. Notate, il vostro assoluto. Oh, dirò qualcosa. Lo sento proprio arrivare. Notate, vi sento molto religioso in questo momento, perché questa è la sicurezza, notate. La vostra bussola può solo indicare la stella polare. È l'unico posto che può indicare. Se è una vera bussola, centrerà la stella polare ogni volta, è giusto? Allora, se avete lo Spirito Santo, esso può solo indicarvi la parola. Non indicherà mai una denominazione, non indicherà mai un credo, non indicherà mai lontano da qualche parte, indicherà proprio la parola. Oh, mi sento come di acclamare, notate? È qualcosa dentro l'uomo che pulsa quando vedete la vostra stella posta lassù, Gesù Cristo, la parola. E vedete che lo Spirito che è in voi non la lascerà muoversi a destra o a sinistra. È l'unico che può. Gli viene per prendere le cose di Dio e per mostrarle, manifestarle. E Gesù disse, egli farà esattamente le cose che io dico. Egli vi rivelerà le cose a venire, mostrerà prima del tempo, prima che arrivino qui, vedete. Egli prenderà queste cose che sono mie e ve le mostrerà. E poi egli vi mostrerà cose che avverranno, Giovanni 15. Vediamo che egli mostra le cose ed egli prende le cose che sono di Dio e ve le mostrerà. E vi rivelerà le cose che Gesù ha detto. In altre parole, Egli renderà chiara la cosa. Mettete questo per bene in un angolo stasera, perché è ciò che useremo fra un po', assicurandosi, rendendolo certo. Vedete, allora saprete se voi, la vostra stella polare, che è la parola per ogni cristiano, qualsiasi cosa contraria alla parola, osservate, lasciatemi dire qualcosa, ascoltate questo attentamente. Questa è la completa divina rivelazione di Dio, la sua volontà e la venuta di Cristo, e ogni cosa è proprio a posto in questo libro, al completo. E se qualsiasi cosa vi tira lontano da ciò, gettate via quella bussola, perché è solo un credo. È solo un organo, si tratta solo di una carta che portate in tasca, che avete appesa nella vostra stanza, incorniciata, è un credo. Allora trovate la bussola che vi posiziona verso la parola. Amen. Notate, quando questa esperienza colpì Paolo, egli scese in Egitto, in Arabia, da qualche parte, e studiò 3 anni. Gloria! Egli doveva essere sicuro. E quando vide, quando lo Spirito Santo lo diresse, parola per parola, egli poté scrivere quel libro di Ebrei e mostrarlo a quei giudei. Certamente, perché? Egli era centrato. Quella bussola dello Spirito Santo lo indirizzò proprio alla stella polare. Ora, se avete qualcosa che vi allontana da essa, fareste meglio lasciarla stare. Il Figlio, essa vi indicherà la sua parola e solo la sua parola. Perché lo Spirito Santo è venuto per manifestare o rivendicare le promesse di Dio. Non c'è nessun credo che lo farà, nessuna organizzazione lo farà, nessuna potenza né niente lo può fare, solo lo Spirito Santo, tramite la parola. Ed Egli è il germe. Ora, prendete un chicco di grano, un bel chicco di grano, ma esso non può fare nulla, è morto. Finché quel germe non entra in esso, allora produce molti chicchi di grano. E Cristo è quella vita, l'assoluto. Se il grano non ha in sé quell'assoluto, non sorgerà mai. Se quel grano non ha quell'assoluto, potrebbe essere così bello all'esterno, ma non può vivere, perché non c'è niente in esso che lo faccia vivere. Ma quando esso prende quell'assoluto, può guardare in faccia tutti i critici e dire, io risorgerò. Perché? Perché possiede l'assoluto. È in esso, deve risorgere. E quando esso, se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate ciò che volete. Ecco quell'assoluto. Ma se avete credi e ogni altra cosa legata ad esso, non potete mescolare olio e acqua. Se lo prendete e lo dividete in qualsiasi modo volete, non si mescolerà mai, perché sono 2 reagenti chimici diversi. Non potete fare sì che il credo e la Bibbia, contrario alla Bibbia, si mescolino. Non potete far mescolare insieme la denominazione, la religione nata libera o la salvezza nata libera. Perché certamente Dio opera solo, lo dirò comunque, Dio non spezza mai il suo programma. Egli non può spezzare perché è infinito. E me ne rendo conto, sapete, io ciò esce davanti a molte persone, vedete, ma Dio non può spezzare il suo programma. Non può fare qualcosa in un giorno e cambiarlo, fare qualcosa e dire che è sbagliato in quel giorno. Dio non ha a che fare con gruppi di uomini. Dio ha a che fare con un individuo, perché gli uomini hanno idee diverse, è costituito in maniera differente nella natura. Dio deve prendere quell'uomo, maltrattarlo e strattonarlo da una parte all'altra fuori di sé finché lo avrà con la sua natura, vedete? E allora Dio opera con quella persona. Osservate, in tutte le epoche, Noè, Mosè, i profeti, mai 2 di loro allo stesso tempo, uno continuamente, sempre lungo tutta l'epoca. Quindi se dite, nel consiglio della moltitudine c'è sicurezza, osservate, e come ho predicato qui non molto tempo fa al tabernacolo, c'era Acca e c'era Josaphat. E stavano salendo a Ramot di Galat per respingerli. Fondamentalmente avevano ragione. La terra apparteneva a loro. E il nemico, i siriani, lassù, stavano riempiendo le pance dei loro figli col grano che avrebbe dovuto essere gli israeliti. La proprietà data da Dio. Quindi fondamentalmente sembrava buono. Vieni con me, saliamo lassù e li respingeremo dalla terra. Ebbene, suonava molto buono, fondamentalmente era giusto. Ma c'era una condizione. Josaphat, che era un buon uomo, disse, ma non dovremmo consultare il Signore, certamente. Acab, quello sviato, disse, ebbene, certo, credente di confine, sapete, disse, oh, certamente, avrei dovuto pensarci. Ho 400 profeti ebrei. 400, li sfamo, me ne prendo cura, sono il meglio che ci sia nel paese, li faremo venire. E tutti loro, insieme, in un solo accordo, dissero, sali, Signore, con te. Fondamentalmente avevano ragione, ma non avevano afferrato quell'assoluto. Allora quando disse non ce n'è un altro, disse sì, ce n'è un altro, ma lo odio. Disse, mi dice sempre, sta sempre a dire cose malvagie, vedi. Come poteva profetizzare cose buone? Quando l'intera parola, Elia, che era stato prima di lui, aveva detto ad Acabe, i cani leccheranno il tuo sangue. Ora, come poteva quel profeta rivendicato dire qualcosa che non fosse la volontà di Dio? È come che i cani mangeranno Jezebel e il letame sarà sui campi, così non potranno dire qui c'è Jezebel. Con una maledizione di quel genere sopra un uomo, come poteva chiunque altro benedire? Ecco come oggi, come può un uomo benedire queste cose che stanno portando le persone sempre più lontane da Dio? C'è solo una cosa da fare, e anche se dovete stare da soli, è maledire la cosa nel nome del Signore, e rimanere con essa quando siete l'assoluto. Dite, ebbene, fratello Branham, fai sì che la gente ti odi. Dio mi amerà. Quello è il mio assoluto. Non ci si può appoggiare su un braccio carnale. Dovete appoggiarvi sulla parola. Quello che Dio disse di fare. Come sapeva Micaia di essere nel giusto? Aspettò, ebbe una visione. Anche loro ebbero una visione, ma la visione non reggeva a confronto con la parola. E oggi è la stessa cosa. Micaia confrontò la sua visione con la parola. E allora vide che lui e la parola combaciavano. Oggi, se la vostra visione è contraria alla parola, lasciatela stare. Perché l'assoluto sbagliato. L'assoluto di Micaia era esattamente con la parola, così poteva prendere posizione e dire egli ciò che disse e crederlo. Quando lo colpirono sulla bocca e dissero in che direzione è andato lo Spirito di Dio, disse, lo scoprirai quando sarai posto in prigione, giusto? Disse, quando tornerò in pace, mettete quest'uomo nella prigione interna. Quando tornerò in pace, disse, mi occuperò di questo individuo. Ora, Micaia, cosa dirai? La tua testa sarà tagliata quando lui tornerà. Micaia rimase là, fermo quanto fu Stefano. A me, tanto volenteroso quanto il mio Signore che avanzò verso la croce, tanto facilmente quanto Daniele che entrò nella fossa dei leoni o Shadrach, Meshach e Abednego che entrarono nella fornace, assolutamente rimase là e disse, se tu tornerai, perché egli era l'assoluto, se tu pur tornerai, Dio non mi ha mai parlato, allora tagliami la testa. Aveva un assoluto. Sapeva che la sua bussola che lo aveva guidato a questa visione era esattamente con la stella polare. Sì, Signore, la sua ancora rimase salda. Sì, la parola è di essa soltanto. Se il vostro assoluto, se avete un assoluto nella vostra vita, c'era un tempo in cui, sapete, il Galateo aveva un assoluto. Non riesco a ricordare il nome di quella donna, ma l'intera nazione confidava in ciò che quella donna diceva. Ho dimenticato il suo nome. Stavo scrivendo una notazione qui, non riuscivo a ricordare il nome della donna, cos'era, ma ecco, alcuni anni fa ci doveva essere questa donna, ciò che lei diceva, se diceva di tenere il coltello con la sinistra, quello era tutto, quello era l'assoluto. Lei era la risposta a tutto ciò. E se mettete la forchetta nella mano sinistra, allora eravate assolutamente nell'errore. Qual è il suo nome? Oh, eccolo, certo, sì. Ecco chi. Ora, eravate assolutamente... Lei era l'assoluto nel Galateo. Deve essere in quel modo. Come troviamo così molte cose, ma scopriamo che ora non c'è più. Mangiate come volete. Sì, Signore. Bene, ma quello era l'assoluto del Galateo. Bisogna farlo in quel modo. Ci fu un tempo in cui Adolf Hitler era l'assoluto per la Germania. Qualsiasi cosa lui dicesse, quando diceva saltate, saltavano. Diceva uccidete, uccidevano. Milioni di ebrei. Faceva solo un cenno con la testa. Vedete cosa è accaduto a quel genere assoluto? Sembrava potere, ma era contrario alla parola. Come sapete che era contrario alla parola? Dio lo disse. Quando Balaam cercò di disprezzare Israele, per maledirlo disse, lo vedo come un unicorno. Quanto sono giuste le tue tende? Chiunque ti maledice sarà maledetto, chiunque ti benedice sarà benedetto. Sembrava che Hitler avesse potuto vedere ciò, sembrava che i cristiani tedeschi avessero potuto vedere ciò, vedete, quell'assoluto, assolutamente contrario a quella parola. Sapete come è stato detto? L'uomo, Dio fece l'uomo, ma l'uomo fece gli schiavi. Uno cerca di governare sull'altro, abbiamo un governatore ed è Dio. Ma Hitler era l'assoluto della Germania. Osservatela oggi. Ora, vedete cosa è successo? Era il genere sbagliato di assoluto, perché era contrario alla parola. E ora, vedete dove tutto è andato? In disgrazia. E se il vostro assoluto è in qualche organizzazione o qualche sensazione o qualcos'altro oltre alla persona di Gesù Cristo, giungerete alla stessa sorte di vergogna, nonché peggio. Vedete, se il vostro assoluto non è Cristo, quello è l'unico centro della vita umana e Cristo è la parola, non la vostra chiesa, la vostra parola. La parola, vedete, su questo assoluto edificherò la mia chiesa, su Cristo, la parola. Ci fu un tempo in cui Mussolini era l'assoluto di Roma. Non so, potrei averlo letto in un articolo, o potrebbe essere averlo letto in un libro, o qualcuno me l'ha detto, ma quando qualcuno aveva un colloquio con Mussolini, voleva introdurre a Roma l'atletica. E c'è una grande statua sua che una volta era là, riguardo l'atletica, quello va bene. La Grecia aveva quell'idea molti anni fa, Roma ha sempre cercato di averla. L'atleta va bene, ma l'atletica, ma ricordate, quello non prenderà il posto di Cristo. Non importa quanto siate forti, quello non ha niente a che fare con ciò, egli è tutta la potenza. E vedete su cosa egli cercò di edificare Roma? E cercò di edificare Roma sul pensiero di un assoluto, che lui era quell'assoluto. E hanno detto che un giorno che il suo autista era in anticipo di un minuto e gli sparò. Disse, non ho detto vieni qui un minuto prima delle 9, ho detto vieni qui alle 9. Boom, e gli sparò, vedete. Non ti voglio qui un minuto prima, ti voglio qui alle 9. Vedete, guardate quale assoluto, cercò di rendere se stesso. Ma vedete cos'è accaduto? Ricordate, molti di voi qui, veterani, Roy Slaughter, forse prima ancora di ciò, ricorda laggiù quando vi dissi di quella profezia? Un giorno, laggiù al vecchio edificio Odd Fellows, prima di venire qui, dissi, Mussolini arriverà a una fine vergognosa. Dissi, la sua prima invasione andrà in Etiopia, e l'Etiopia accadrà il suo passaggio, ma arriverà alla sua fine, e nessuno lo aiuterà. Sarà sepolto in disgrazia. Ecco. Dissi, ci sono tre ismi che sono sorti, nazismo, fascismo e comunismo. Dissi, quegli ismi ruoteranno e si volgeranno in uno e sarà il comunismo. Osservate, il comunismo brucerà Roma, vedete? Osservatelo. È uno strumento nella mano di Dio. Pensano che loro siano contro Dio e stanno operando proprio in esso tutto il tempo, non sapendolo. Egli sta usando come un burattino, uno strumento nella sua mano, come usò Nebuchadnezzar e molti altri, notate. Vedete ora, ci fu un tempo in cui Faraone era l'assoluto dell'Egitto. Ma guardate dove si trova ora. Vedete, tutto fallisce. Oh, è un genere sbagliato, quindi falliscono sempre. Sono assoluti fatti dall'uomo. Non potete prendere un assoluto fatto dall'uomo. Non mi importa se è un presidente, se è un dittatore, se è un re, se è una chiesa, se è un'organizzazione, se è un credo. Ognuna di quelle cose deve perire, proprio come tutti gli assoluti di quel genere lungo le epoche. Possiamo guardare indietro. Guardate indietro. Guardate gli uomini che confidarono negli imperatori. Guardate gli uomini che confidarono nei dittatori. Guardate gli uomini che costruirono le loro speranze su quel genere di assoluti. Guardate dove si trovano oggi. Ora invertiamo la rotta e guardiamo agli uomini che hanno posto le loro speranze nella Bibbia, sulla parola di Dio, e si sono tenuti ad essa come un assoluto. Guardate dove si trovano ora. Paolo vi dà di loro un breve assunto in Ebrei, l'undicesimo capitolo, ciò che essi fecero, come essi vinsero regni, praticarono giustizia e così via, andarono in giro coperti di pelle di pecora, di capra, del quale il mondo non è degno, aspettando in gloria quella grande resurrezione, vedete? Bene, perché essi, alcuni di loro, non ottennero questi miracoli e diedero i loro corpi comunque in aspettazione di quella resurrezione per porre fine alle loro vite. A loro non importava se volevano andare avanti e sacrificare se stessi così da ottenere quella resurrezione. Ed ecco cosa fecero. Ora, stiamo parlando degli assoluti, dell'assoluto. Sapete, la nostra Corte Suprema è un assoluto. È l'assoluto, è la conclusione finale di tutte le dispute in questa nazione. È giusto. La loro decisione è un assoluto nella nostra Corte Suprema. Giusto. Oh, so che a volte non ci piace, ma è un assoluto comunque. Sì, signore. E se non ce l'avessimo? Allora cosa si... Ma quello è un assoluto. Certamente lo è, perché è la nostra nazione, è legata a quella. Quando quella Corte Suprema al termine prende la sua decisione finale, è tutto. Non c'è altro. Dove andrete dopo ciò? Seguirete la loro decisione, ecco tutto. Dovete farlo. Sono l'ultima parola, sono l'amen. Potete provare nelle corti locali, nella città, potete provare con un magistrato, può andare nella federale, in ogni genere di tribunale, tribunale federale, ma quando arriviamo alla Corte Suprema è tutto. Giusto. A volte non ci piace dire, bene, non mi piace la loro decisione, ma provate una volta a negarlo. È l'assoluto della nazione. Cosa sarebbe se non ce l'avessimo? Sì. Dobbiamo avere un assoluto, ognuno deve averne uno. Voi ne avete uno. Ma ciò che sto cercando di dirvi, quegli antefatti, è mostrarvi cosa sono gli assoluti. Ora, la Corte Suprema della Nazione è l'assoluto della Nazione. È la sola, la cosa conclusiva in ogni genere di disputa, lo stabiliscono. Ciò che si dicono è tutto. Cioè un assoluto in una partita di baseball. È l'arbitro. Oh sì, a volte non ci piace la sua decisione nemmeno, ma è quello è così comunque. L'arbitro, la sua decisione è la parola conclusiva. È giusto. Non importa cosa dicano gli altri, se egli dice che è uno strike, è uno strike. È giusto, certamente. Non importa cosa dicono gli altri, quello non ha niente a che fare con ciò. E pensiamo solo a ciò. Se io non vado alle partite di baseball, ma mi è capitato di annotare questo, un arbitro è l'assoluto della partita di baseball. Uno di loro dice, quella è una palla persa. L'altro dice, sei un bugiardo. L'altro dice, questo è in quel modo, dovresti essere in questa direzione. E l'arbitro ha detto, strike. Guardate gli altri, si mettono a sedere. Ne farà lamentare alcuni, ma immagino che là lo disapproveranno in fondo al loro cuore e così via. Ma è comunque uno strike. Perché? Lui è la parola finale. La prima base ha detto, sai che quello è passato? L'altro dice, sai che quello è uno strike? Ecco tutto. E allora state zitti, tornate al vostro posto. E se non ci fosse un arbitro in una partita di baseball? Mai. Potresti immaginare che genere di partita sarebbe quella? Se uno di loro dicesse lo strike, l'altro dicesse questo, e l'altro dicesse un bugiardo, e ci sarebbe una confusione, uno scontro. Per fare una partita di baseball deve esserci l'assoluto. Ed egli esce là, e non importa se non vi piace o quel che sia, egli è l'assoluto comunque. Egli è l'assoluto. La sua parola è quella finale, non importa cosa diciate a riguardo in quel modo. Ora, se non lo facessero, l'intera partita andrebbe nel caos. È giusto? Che cosa sarebbe la nazione se non ci fosse una corte federale? Se non ci fosse la corte suprema in questa nazione, a cosa arriverebbe? Dove andrebbero? La nazione sarebbe nel caos. Se non ci fosse un arbitro in una partita di baseball, si concluderebbe, non riuscireste a fare il primo lancio e qualcuno inizia a litigare. Qualcuno era qui e forse è realmente arrivato al piatto base, l'altro dice, oh no, 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 non l'ha fatto, allora eccovi. La prima palla lanciata ne discuterebbero. Uno dice, quello era uno strike, l'altro dice, non è uno strike, vedete. Dovete avere qualcuno a cui è legata quella partita. E quello è l'arbitro. Quando dice strike, è strike. Se dice palla persa, è una palla persa. Qualsiasi cosa dice, è quello. Ecco tutto. E se non lo aveste, non ci sarebbe nessuna partita. Lasciate che vi mostri un altro assoluto. È la luce rossa. Una luce rossa. Quando dice stop, significa stop. Se la oltrepassate, pagherete per ciò. Ma se questa città non avesse alcuna luce qui fuori, i semafori, che genere di città sarebbe, vedete? Deve avere un assoluto. Non mi importa cosa il poliziotto dicesse o qualcun altro dicesse, si trova là, sono secondari. Se qualcuno può dimostrare che siete passati col verde, non mi importa cosa ha detto il poliziotto, sono in errore. Quando la luce ha detto vai, significa vai. Quello è l'assoluto, potete provarlo. La luce ha detto vai. Il poliziotto potrebbe essere stato da qualche altra parte, il sindaco della città da qualche altra parte, quello non fa alcuna differenza. Se avete la prova che era vai e voi andate, se qualcuno vi investe è colpa loro, potete dimostrarlo, è giusto. E noi possiamo dimostrare ciò di cui stiamo parlando, giusto? Ora, e se non ci fosse nessuna luce rossa? Uno arriva a un incrocio e cosa avverrebbe? Uno dice, ehi, togliti di mezzo, sono di fretta, devo andare al lavoro. Ora sono in ritardo, passo io adesso. E l'altro direbbe, tu credi di esserlo? Perché io sono quello che passerà, perché io ero qui per primo. E posso vedere una donna uscire, sistemarsi i capelli. E se non avessimo una luce rossa, che ingorgo ci sarebbe? Ecco qual è il problema con le chiese, vedete? È giusto. Ecco il motivo per cui siamo in tale ingorgo denominazionale. È proprio giusto. Nessuno arriva da nessuna parte, sono fermi che litigano. Ecco la luce di Dio. Quando si dice vai, vai. Quando si dice stop, questo è abbastanza, allora fermati. È giusto. Ecco dove siamo basati, su quella parola. Non ciò che un gruppo di uomini ha detto, qualche altro gruppo di uomini ha detto. Gesù disse, questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto. Andiamo! Andate in tutto il mondo, predicate il Vangelo a ogni creatura. Sapete, per quanto sia buona l'istruzione, Gesù non ha mai richiesto ciò. È giusto. Per quanto siano buone le chiese, gli edifici, non ha mai richiesto ciò. Per quanto siano buoni gli ospedali, noi le chiese costruiamo ospedali, va bene, quello lo apprezziamo, ma egli non l'ha mai richiesto. Egli disse alla chiesa, predicate l'Evangelo. E l'Evangelo non è venuto solo in parola, ma tramite la potenza e la manifestazione della parola. Paolo ha detto così, allora andiamo, manifestiamo l'Evangelo. Oh, mai. Se fosse in quel modo... Noi stiamo oggi vivendo in un tempo in cui abbiamo i migliori dottori di sempre, abbiamo le migliori medicine di cui abbiamo mai fatto pratica, lo sapete? E onoriamo quegli uomini, preghiamo per loro. Io lo faccio e spero che lo facciate anche voi. Quegli uomini che con la loro compressione del sentire hanno due sensi attraverso cui operano, sono il vedere e il sentire e l'ascoltare, operano tramite il suono di un cuore o sentire un tumore o qualcosa del genere, o la vista di qualcosa che possono vedere, la diffusione di una malattia o qualcosa sul volto che copre il volto, il corpo da qualche parte, loro operano su quelle cose. Vedete? Perché quello è... E cercano di prendere medicine al punto che ucciderà ciò e non ucciderà voi e così via. È il loro compito operare su ciò e lo apprezziamo, è molto buono. Ma abbiamo i migliori dottori, la miglior medicina, gli ospedali migliori e più malati che mai. Abbiamo più incredulità di sempre. Sì, signore, esattamente. I ministri stessi sono organizzati e hanno grandi denominazioni e accolgono ogni cosa e così via. E proprio ogni cosa facendone un membro di chiesa. Sono andati là in un seminario come un pollo da incubatrice e li fanno schiudere attraverso un tritatutto che li porta fuori e a volte non sanno di Dio più di quello che un 88 sa di una notte egiziana. Li portano attraverso ciò ed eccovi. Vedete? Oh, ciò di cui abbiamo bisogno nelle nostre chiese è di un uomo che abbia l'assoluto. Ciò di cui abbiamo bisogno nella chiesa metodista, la chiesa battista, la chiesa pentecostale, la chiesa presbiteriana è di un assoluto. Di un uomo di Dio che rimarrà legato alla parola e a Cristo e porterà quella congregazione in quella condizione in cui ogni membro cammina nei requisiti di questa parola, vedendo la parola manifestata, che li segue, questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto in tutto il mondo. Hanno detto, quello è terminato, Gesù disse, andate in tutto il mondo, predicate l'Evangelo ad ogni creatura. Non abbiamo ancora raggiunto tutto il mondo, è ben lontani da ogni creatura. Quanto lontano in tutto il mondo? A chi? A ogni creatura. Cosa accadrà? Questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto. Nel mio nome scacceranno diavoli, parleranno in nuove lingue. Se prenderanno un serpente o berranno cose mortifere, non faranno loro alcun male. Se imporranno le mani sui malati e riceveranno guarigione. Ecco l'assoluto, che è saldo, là la parola, quella stella polare, quella bussola che rimane proprio con essa. Ecco di cosa abbiamo bisogno. Ma siamo usciti, abbiamo costruito istituti, organizzato la gente, fatto entrare membri, e litigato con i battisti perché non credono alla nostra maniera, e con i metodisti perché non credevano in questo modo, e abbiamo covato un seminario più grande, costruito chiese più grandi, migliori panche eleganti, un organo più grande, e così via, una folla vestita meglio, abbiamo in chiesa un sindaco e tutti, e cosa abbiamo? Un mucchio di morte legato a un assoluto denominazionale. Morte! Oh, lungi da ciò! Se morissi qui sul posto, il mio assoluto è Gesù Cristo. Su ciò è quello che io credo. Se tutti se ne andranno, qualcuno disse, dottor Davis mi disse, Billy, se predichi una tale cosa, predicherai alle colonne della Chiesa. Dissi, allora predicherò la parola di Dio alle colonne, perché Dio è in grado da queste colonne di suscitare figlioli d'Abramo. Giusto? La parola di Dio è vero. Dissi, pensi che ti crederanno? Dissi, non è compito mio quello. Il mio compito è rimanere fedele a quella parola. È giusto? E se pensi che potresti affrontare un mondo così istruito con una teologia della guarigione divina, dissi, non è la mia guarigione divina, è la sua promessa. Egli era colui che ha dato l'incarico. Oh, e ricordo quando egli là si sospinse giù in quella grande luce, stando laggiù sulla parte bassa del fiume nel 1933 in giugno, quando disse come Giovanni Battista fu mandato. E precedette la prima venuta di Cristo, io mando te con un messaggio per il mondo per precedere la seconda venuta di Cristo. Ed essa è andata in tutto il mondo, quando i fuochi di risveglio per 15 anni sono stati edificati su quasi ogni monte. La guarigione divina nelle nazioni e la potenza e la restaurazione. Ed ora io credo che sia pronta per colpire quell'ultimo punto culminante laggiù per produrre una fede che rapirà in gloria la Chiesa. Ed essa si trova nei messaggi. Siamo veramente al tempo della fine. Ne abbiamo parlato ed ogni cosa, ma ora la cosa si è avvicinata a noi. Sì, sì, Signore. Eccone una, è giusto. La luce rossa, come ho detto, pone fine al caso, ecco tutto. La luce rossa vi dice chi passa. Non importa quello che chiunque altro dice. Si tratta di ciò che dice la luce rossa. Potete veramente avere un ingorgo se non prestate attenzione alla luce rossa. Ci deve essere un assoluto, sì Signore. Proprio come per la Chiesa, ci deve essere un assoluto. Per la gente nella Chiesa, dovete avere il vostro assoluto. Ma oggi, ogni Chiesa ha il suo proprio assoluto, vedete? E non cercate di prendere noi battisti crediamo questo, noi metodisti crediamo questo, noi presbiteriani crediamo questo, noi pentecostali crediamo questo. Quello va bene, ma perché non prendete il resto di essa? Che cosa non va con il resto di essa? Noi battisti crediamo nell'immergere, va bene. Ora, che ne è del battesimo dello Spirito Santo? Che ne è del parlare in lingue? Che ne è dei doni di guarigione? E riguardo alla profezia? Oh no, no, non lo facciamo, quello era per un'altra epoca. Oh ragazzi. Pentecostale, voi dite, ebbene, noi crediamo nel parlare in lingue come evidenza. Certo, parlare in lingue va bene, ma quello non è comunque l'evidenza. Molte persone parlano in lingue, è vero, e questo è fino a dove riescono ad arrivare. Il diavolo può imitare ogni dono che si ha, ogni dono che è nella Bibbia. Paolo disse, sebbene parlassi in lingue di uomini e angeli, sebbene dessi il mio corpo per essere arso come sacrificio, sebbene vendessimi tutti i miei beni per sfamare i poveri, e sebbene avessi fede per smuovere i monti, sebbene andassi in un seminario e imparassi tutta la conoscenza che ci sia da imparare, non sono ancora nulla. Si tratta della persona di Cristo. Cristo! Ricevete Lui e non potete ricevere Lui senza ricevere la Sua parola. La parola deve venire prima, poi la vita entra in quella parola e manifesta quella parola. Non ha detto Gesù, se non faccio le opere del Padre mio, non credetemi? Era la parola di Dio manifestata. Dio era in Cristo, riconciliando, esprimendo se stesso al mondo ciò che Lui era. Quello era l'assoluto. Quello là era l'assoluto eterno. Ora dite, è quello l'eterno? Fratello Branham, era quello. Allora che ne è di Gio? Gesù disse, colui che crede in me, le opere che faccio io le farà anche lui. È lo stesso assoluto. Bene, ognuno ha il proprio assoluto. Oh, mai. È proprio come era ai giorni dei giudici, ogni uomo faceva ciò che era giusto agli occhi suoi. Nei giorni dei giudici ogni uomo aveva il suo assoluto. Faceva proprio ciò che voleva fare. Ed ecco com'è oggi. Ogni uomo faceva il giusto agli occhi suoi. Ora, sapete la ragione per cui fecero quello in giudici? Quello potrebbe scioccarvi un po'. Ma la ragione per cui lo fecero in giudici era perché non avevano un profeta in quei giorni a cui venisse la parola del Signore. Quindi ogni uomo poteva fare ciò che voleva ai suoi occhi. Ed ecco esattamente cosa è successo oggi. Non abbiamo il profeta in questi giorni di denominazioni, ma Dio ce ne ha promesso uno. Vedete, vedete. Egli l'ha fatto e negli ultimi giorni avrebbe suscitato e mandato di nuovo Elia, di nuovo sulla scena e rivolgerà i cuori dei figli indietro alla fede dei padri. Di nuovo la Pentecoste originale. Sapete che l'ha detto. Ora so che vi riferite come gli fece là Giovanni, là in Matteo, l'undicesimo capitolo, al sesto versetto, credo sia, quando dissero, chi pensate che sia quest'uomo, questo Giovanni? Disse, se potete riceverlo, questo è colui di cui fu detto, ecco, io mando il mio messaggero davanti al mio volto, quello è Malachia 3. Non Malachia 4, ma ricordate, se quello era Malachia 4, allora la parola ha fallito perché gli disse, ma proprio in questo tempo l'intero mondo sarà arso e i giusti cammineranno sulle ceneri degli empi. No, non confonderlo, fratello. Fa sì che essa dica proprio esattamente ciò che dice. È giusto e gli ha promesso nell'ultimo giorno. E starà proprio nel mezzo. Ricordate, quando i giudici, ogni uomo agiva nel modo che voleva, non c'era nessun uomo poteva far vivere quella parola. Non c'era profeta, la parola del Signore viene sempre al profeta. Giusto? Ed egli è sempre odiato. Solo il piccolo gruppo lo ama, vedete, ma intendo, quello c'è sempre stato. Dio non cambia la sua politica, non può ed essere Dio. Se Dio dice qualcosa e fa qualcosa, devi farla la volta successiva. Quando quella crisi arriva, se egli non agisce la seconda volta nel modo in cui ha fatto la prima volta, egli ha agito male la prima volta. E chi accuserà Dio di aver agito male? Chi siete voi da poter imputare peccato a Dio? Ecco quello che Gesù ha detto. Chi di voi può accusarmi di peccato? Cos'è peccato? Incredulità. Colui che non crede è già condannato. Chi di voi può mostrarmi che non ho adempiuto ogni cosa che il Messia dovrebbe fare? Vedete? Nessuno disse una parola. Egli l'aveva fatto. Il Messia era un profeta. E dimostrò che egli lo era. Non avevano avuto un profeta per centinaia d'anni, da Malachia. Ed ecco che egli sorge sulla scena. Era un mistico per le persone. E una pietra di inciampo per la loro chiesa, perché gli disse: ecco, io pongo in Sion una pietra angolare, una preziosa, provata. Oh, una pietra di inciampo. Sì, ma chiunque crederà in lui non sarà svergognato. È giusto. Eccolo là. E quello adempì esattamente la scrittura. Ma coloro che gli credevano avevano un assoluto. La piccola Marta, quando lei vide Lazzaro uscire dalla tomba, seppe chi era quello. Ancora prima che esso lo compisse, lei aveva l'assoluto nel sapere: io credo che tu sei il figlio di Dio che doveva venire nel mondo. Anche ora, sebbene mio fratello sia morto, parla soltanto la parola, Dio lo compirà. Amen. Lei era assolutamente certa. È giusto. Quando egli disse quello, lei lo intendeva dal cuore e disse: dove l'avete sepolto? Disse: vieni e vedi. Eccolo stare là con una visione, perché gli disse: non faccio nulla senza che il Padre me lo mostri prima. San Giovanni 5:19 lo mandò via, andò via dalla casa di Lazzaro. Lo mandarono a chiamare perché venisse e pregasse. Egli sapeva che Lazzaro sarebbe morto. E dopo un certo tempo disse: il nostro amico Lazzaro dorme. Gli disse: sta bene. Gli disse: egli è morto e per voi io mi rallegro di essere stato là. Gli avevano chiesto di pregare per lui. E allora gli ritorna e dice: ma io vado a svegliarlo ormai. No, io andrò e vedrò cosa posso fare. Io andrò a svegliarlo. Perché il Padre mi ha già mostrato cosa devo fare. Scese alla tomba ed ecco stare là un uomo, ecco stare là Dio in carne, che potrebbe aver detto a quella pietra: dissolviti, si sarebbe dissolta. Ma disse a quelle donne, quelle povere piccole donne, piccole giovani donne, disse: togliete la pietra. Anche voi dovete fare qualcosa. Vedete, rotolarono via la pietra e ciò le fece stare male, puzzava in tal modo là e lì si trovava là. Oh, mai! Posso vederlo raddrizzare quel piccolo fragile corpo, perché la Bibbia disse non aveva bellezza alcuna perché lo desiderassimo. Non era molto, granché l'apparenza, vedete? Proprio come Davide. Fu scelto re quando era solo un piccolo individuo rossiccio, vedete? Tutti quei grandi individui disse: non avrà un bel aspetto con la corona in testa. Prendi questo figlio maggiore, disse Isai. Samuele disse: Dio l'ha rifiutato. Portò tutti i tuoi figli e disse: non è un altro? Sì, ne abbiamo uno, ma non avrebbe l'aspetto di un re, perché è un piccolo individuo dalle spalle curve, d'aspetto rossiccio. Vai a prenderlo. E appena arrivò, si incamminò davanti a quel profeta, lo spirito scese su di lui e gli procedette con quell'olio verso sulla sua testa e disse: questo è il vostro re, eccolo, sì signore. Gesù si trovava là con le spalle curve, forse è diventato grigio quando non aveva più di 30 anni. La Bibbia disse avrebbe potuto sembrare come un quarantenne. I giudei dissero: tu sei un uomo di neanche 50 anni e dici aver visto Abramo. E disse: prima che Abramo fosse io sono. Ma, oh mai, San Giovanni 6. Poi veniamo a scoprire che egli era qui presso la tomba. Egli sapeva che quella visione doveva adempiersi. Sapeva che essa doveva venire. Togliete quella pietra di... E gli bussava, avvolto nei vestiti funerari, morto da 4 giorni, il naso era già affossato in quel tempo. Là gli si trovava, raddrizzò il suo piccolo corpo: io sono la resurrezione e la vita. Colui che crede in me, sebbene sia morto, eppure vivrà. Ditemi di un uomo che potrebbe fare un'affermazione simile. Chiunque vive e crede in me non morirà mai. Credi questo? Lei disse: sì, signore. Sebbene egli all'apparenza l'avesse trascurata, quando lei chiamò, egli non andò. Lei chiamò ancora, egli non andò. Ma eccola a dire: io so che tu sei il Cristo che doveva venire nel mondo. E disse: Lazzaro, vieni fuori. E un uomo che era morto da 4 giorni. Perché? Che cosa? Cristo aveva l'assoluto. Egli aveva visto la visione. Non poteva fallire. È giusto. Essa non poteva fallire. Egli era assolutamente certo. E Marta era assolutamente certa se lei poteva portarlo a riconoscere quel che lei credeva che lui fosse, lei avrebbe ottenuto ciò che chiedeva. Giusto, eccoli, l'assoluto. Era legato alla parola e quello era tutto. Ogni uomo oggi compie agli occhi suoi ciò che ritiene giusto perché non c'è un profeta. Osservate nei giorni dei giudici. Guardate nei giorni quando, credo, erano Elia o Eliseo. Sì, quello, il bambino morto, la donna sunamita. Lei fece, Elia era l'uomo di Dio del giorno. Non solo qualche buon insegnante intelligente, ebbene, era un vecchio individuo che continuava a camminare. Se venisse alla vostra porta, oggi probabilmente lo cacciereste via. L'intera nazione lo odiava, Jezebel e tutti gli altri lo odiavano, perché lei sedeva alla Casa Bianca e faceva fare a tutte le donne ciò che faceva lei e tutte loro prendevano esempio da lei, e Acab era sviato, la sua testa era sviata dal potere di lei. Non siamo molto lontani da ciò oggi, proprio quasi lo stesso, ed eccovi. Ed erano tutta popolarità, o erano tutti ingannati. Ma quella piccola cara sunamita, non la donna sunamita, ma la piccola, sì, credo fosse una sunamita, quando venne e vide che quella potenza era su Elia, disse, io vedo che Elia è un uomo santo. E quando quel bambino era morto, le disse, sellami quel mulo e non fermarti. Salì lassù, sapeva, e mi piace questo, il modo in cui lei venne, arrivò al suo assoluto, al suo punto decisivo. Elia disse, ecco venire quella sunamita. Lei era tristata, ma non so ciò che non va. Vedete, Dio non mostra ogni cosa al suo servitore, solo ciò che vuole fargli conoscere. Quindi disse, il suo cuore è triste, ma non lo so. E disse, corri, scopri che cosa non va. E disse, ti va tutto bene con tuo marito, va tutto bene con tuo figlio, osservatela. Oh, mai. Eccolo, le disse, va tutto bene. Perché lei era arrivata al suo assoluto? Va tutto bene. E lei si inginocchiò, prima cade ai suoi piedi, e Gehazi la rialzò. Questo non è giusto davanti al suo maestro. La rialzò e lei iniziò a raccontargli. Ora, egli ora non aveva l'assoluto, sapeva di avere la potenza tramite la visione di darle il figlio. Ma ora, cosa fece? Prese il suo bastone e scese nella stanza, chiuse tutte le porte, portò fuori tutti gli altri, camminò su e giù per la stanza, aveva un assoluto, se solo poteva contattarlo. Avanti e indietro per tutta la stanza, oh mai. E immediatamente sentì qualcosa colpirlo, si distese sul bambino, si rialzò, andò via. E il bambino fece come una mossa, si riscaldò, si alzò, avanti e indietro, non aveva avuto un buon contatto con l'assoluto. Che cos'era, Signore? Cosa hai detto di fare? Senza dubbio, quando si voltò, gli vide una visione, quel bambino che correva, giocava, saltava su una corda, qualcosa del genere, che giocava, si gettò sul bambino, mise il suo naso sul suo naso, le sue labbra sulle sue labbra, e la potenza di Dio risuscitò quel bambino. Che cos'era? L'assoluto della donna era il profeta, e l'assoluto del profeta era Dio. E insieme con la parola, io sono la resurrezione e la vita. Io vedo la potenza di Dio, il creatore può fare tutto, lei risorse ancora, il bambino, certo. La ragione per cui ogni uomo agiva a suo piacimento era perché non avevano nessun profeta a cui venisse la parola del Signore. La parola e i profeti mancavano in quel giorno. Oh, l'ho visto alla mia conversione, nel giorno in cui vivevamo. Sono così grato che Dio abbia fatto presa su di me prima che lo facesse la Chiesa. Probabilmente sarei stato un infedele. Sì, Signore, io, tutta questa conglomerazione, confusione, tutti. Bene, vieni, unisciti alla nostra, e se non lo fai bene, puoi prendere la tua lettera e andare ad unirti all'altra. Oh, perché non porti la tua lettera nella nostra fratellanza? Credo che ci sia una lettera. Quella è quando Cristo scrive il vostro nome sul libro della vita dell'agnello. Ecco l'unica su cui si trova. Quando ho visto tutte le denominazioni, la nostra origine è irlandese, che in passato erano cattolici, e ho visto che ciò era corrotto e marcio. Ero sceso in una certa chiesa denominazionale qui in chiesa e dissero, oh, noi siamo la via, la verità, la luce, abbiamo tutto ciò. Ero andato in un'altra a New Albany, oh, mai, quegli individui lassù non sanno cosa stanno parlando, cattolici, dissero, siete tutti in errore. Sai, oh, mai, giocavo con un bambino luterano, pensai, un piccolo tedesco luterano, andai là e dissi, dove vai in chiesa? Disse, io vado in quella chiesa, scesi e trovai che loro dicevano di essere la via. Sì, la fratello Dale, della Battista Emanuele, o la prima Battista, e dissero, questa è la via. Andai nella chiesa irlandese e dissero, bene, questa è la via. Oh, mai, io sono così confuso. Non so cosa fare, ma voglio mettermi a posto. E non sapevo cosa fare, e non sapevo come era vedermi. Scrissi una lettera, pensai, ho visto L'ho visto nei boschi. Scrissi a lui una lettera e dissi: caro signore, so che tu passi da questo sentiero qui, perché sono stato qui a caccia di scoiattoli e so che sei passato. So che sei qui. Voglio dirti qualcosa, pensai. Ora aspetta un minuto. Io non ho mai visto nessuno. Non avevo visto. Voglio parlare a quello. Io voglio parlare con lui. Voglio dialogare con lui. Pensai, bene, ora non so come farlo. Andai nel capanno e mi inginocchiai, acqua, bagnato, la piccola vecchia macchina posta là, incidentata. Dissi, io credo di aver visto un'immagine, credo che mettono le loro mani così, e mi abbassai. E dissi, ora cosa dirò? Dissi, ci deve essere un modo in cui fare questo, non lo so, so che c'è un modo di avvicinarsi a ogni cosa, e io metterò le mie mani così, e dissi, caro signore, vorrei che tu venissi a parlare con me, solo un momento, voglio dirti quanto sono cattivo. Tenevo le mani così e ascoltavo. La gente ha detto, Dio mi ha parlato. E sapevo che egli parlava perché l'avevo sentito quando ero un bambino dicendomi di non bere e altro. E non mi rispose, disse, forse devo tenere le mani così. Quindi dissi, caro signore, non so esattamente come fare questo, ma io confido che tu mi aiuterai. E ogni predicatore mi diceva di andare a unirmi a loro, stare in piedi e dire che avevano preso Gesù Cristo, credo che Gesù sia figlio di Dio. I diavoli credono la stessa cosa. Quindi pensai, io devo avere qualcosa di meglio. Dicevo, no, ero messo così. Avevo letto quando Pietro e Giovanni passarono alla porta chiamata Bella e c'era un uomo storpio dal ventre della madre e disse, argento e oro non ne ho, ma ciò che ho, oh, e non sapevo, sapevo che non avevo ciò. Quindi stavo cercando di scoprire come farlo. Non sapevo come pregare, unì le mie mani, poi mi abbassai così. Certamente Satana allora venne sulla scena e disse, vedi, aspettato troppo a lungo, hai già 20 anni, non c'è bisogno di provare ora, sì. Allora fui completamente affranto e iniziai a piangere. E allora, quando veramente divenni affranto, dissi, io parlerò e se non mi parlerai, io parlerò comunque con te. Quando io dissi, io non sono buono, mi vergogno di me stesso. Signore Dio, io so che tu mi sentirai da qualche parte, tu mi sentirai e io mi vergogno di me stesso, io mi vergogno di averti trascurato. Circa in quel momento guardai su, una strana sensazione scorse su di me e ecco vedere una luce che si mosse nella stanza e formava una croce così e una voce che non avevo mai sentito in vita mia parlò e la osservai. Proprio freddo dappertutto, intorpidito dalla paura, non potevo muovermi, rimasi, guardai a destra e andò via e dissi, Signore, io non comprendo la tua lingua. Dissi, se tu non puoi parlare la mia e io non comprendo la tua, e se tu mi hai perdonato, io so che devo essere considerato in quella croce là da qualche parte, che i miei peccati dovevano essere posti là, e se tu desideri perdonarmi, torna solamente e parla della tua lingua, io capirò tramite ciò che se tu non puoi parlare nella mia lingua, dissi, lascia solo che essa torni di nuovo, ed eccola stare là di nuovo. Oh, bontà divina, là ottieni un assoluto. Amen. Sì, Signore, senti come se un carico di 40 tonnellate si sollevasse dalla mia spalle, attraversai quel pavimento che neanche potevo toccare il terreno. La mamma disse, Billy, sei nervoso? Dissi, no, mamma, non so cosa sia successo. C'era una rotaia là dietro, corsi giù lungo quella rotaia, saltando in aria più forte che potevo. Non sapevo come dare sollievo ai miei sentimenti, oh, se solo avessi saputo come acclamare. Io stavo acclamando, ma a modo mio, vedete, che cos'era? Avevo ancorato la mia anima in un'oasi di pace. Quello lo sistemò, quello era il mio assoluto. Avevo trovato qualcosa là, non qualche mitico, qualche idea. Avevo parlato con l'uomo. Avevo parlato con quell'uomo che mi aveva detto di non bere, né fumare, né fare qualsiasi cosa che avrebbe contaminato me stesso con le donne e così via. Quando sarei diventato più grande, sarebbe stata un'opera da fare per me. Avevo contattato lui, non la chiesa, avevo contattato lui. Sì, Signore, egli era quello. Come un individuo qua giù a Kiwanis, stava parlando proprio dopo la Prima Guerra Mondiale, il fratello Frank stava là, essendo un soldato, e disse che era una piccola, come una piccola barzelletta innocente. Non è posto per una barzelletta, mai cosa disse. Era qui a New Albany, e disse, il capitano ci portò fuori, disse, l'intera nazione è coperta dai giapponesi. Domani, ragazzi, entriamo noi, dobbiamo prenderli. Vi siete ricordati, ragazzi, sono molti di noi che sono qui oggi che non ci saranno domani. Non saranno qui domani, entreremo al mattino, all'alba. Disse, ora ognuno va dalla propria religione. Questo tale disse, io non avevo alcuna religione. Disse, io dissi, rimasi là e tutti gli altri dissi, ecco, arrivare il cappellano, andare in questa direzione, il protestante in quella direzione, il giudeo in quella direzione, il cattolico in quella direzione, con il loro cappellano. Dissi, io rimasi là. E dissi, l'ufficiale comandante mi disse, ragazzo, faresti meglio andare alla tua religione. E disse, non ne ho una. E disse, faresti meglio di averne una, perché ne avrai subito bisogno di una, ne sono certo. Circa in quel momento vedi un gruppo che passava, erano cattolici. Disse, si avvicinò a questo sacerdote e disse, puoi darmi della religione? E disse, vieni. Disse, entrò e mi rese un cattolico. E là a New Albany c'era John Edward e un mucchio di quei veri reali cattolici seduti là, sapete, mentre questo tizio diceva questo. E gli disse, il giorno dopo in combattimento gli stava parlando, gli disse che era un tipo grande e grosso, sapete, gli disse, arrivarono corpo a corpo, pugnalando, con coltelli, urlando, italiano, sfarzando, le loro linee si erano confuse, li raggirarono dove quei giapponesi li avevano lasciati entrare così, e quelle vecchie mitragliatrici rombavano da ogni parte, combattimento corpo a corpo. Disse, immediatamente mi fermai a lungo così, e disse ogni cosa dalle urla avanti, non potevo sentire... Potevate essere voi stessi, e dissi, guardai giù, era sangue, e dissi, guardai, ed era il mio sangue. E disse, guarda qui, c'è un buco sul mio fianco. Disse, quello era il mio sangue, dissi, io sapete, io, è un vero amico cattolico, non sto dicendo questo per divertimento ora, ma un vero reale cattolico, disse, hai detto un Ave Maria? Disse, no signore, disse, quello era il mio sangue, io non volevo alcuna segretaria, disse, io volevo parlare al principale, sì signore, quello era il mio sangue. Penso che questo sia il modo in cui è, sì signore, ecco come accade, dobbiamo avere un punto vincolante, un assoluto. Non avevo tempo per la sua segretaria, disse, io voglio parlare a lui. È così, fratello, quando un uomo entra in Cristo, voi non volete prendere la parola di qualche predicatore, la parola di qualche segretario, qualcos'altro, voi protestanti, non prendete questo, quello o l'altro. Andate all'assoluto, finché sarete ancorati là, tramite la nuova nascita, nati di nuovo e riempiti con lo Spirito Santo, e vedete la Bibbia essere manifestata nell'umiltà e l'amore attraverso la vostra vita. Allora quello è il vostro assoluto. Sì, Signore, io leggo nella parola dove Egli è la parola. Quando la Chiesa tedesca disse che in questo modo la metodista, la battista, la cattolica, ma io leggo nella parola dove Egli disse, su questa pietra io edificherò la mia Chiesa e le porte dell'inferno non potranno prevalere su di essa. Ascoltate ora, concludendo. Ora il protestante dice, ora il cattolico dice, egli la edificò su Pietro. Tu sei Pietro su questa roccia? No, non l'ha mai fatto. Se fosse così, subito si sviò e si l'hanno costruita su un uomo. Cosa fece lui? Il protestante disse, la edificò su se stesso? No, non lo fece. Non la edificò su se stesso. Cosa fece? Che cosa? Chi dice l'uomo che io il figlio dell'uomo sia? Alcuni dicono sei Elia e Mosè. Disse, ma voi cosa dite? Pietro disse, tu sei Cristo, il figlio del Dio vivente. Osservate la parola ora. Benedetto sei tu, Simone, figlio di Giona. Carne e sangue non ti hanno rivelato questo. Tu non l'hai mai imparato da qualche sacerdote, non l'hai mai imparato da qualche seminario. Ma il Padre mio che è nel cielo ti ha rivelato ciò. E su questa pietra, la rivelazione spirituale della parola, io edificherò la mia chiesa e le porte dell'inferno non potranno prevalere su di essa. Pensai, Signore, eccolo. Ecco qui nel libro di Apocalisse, 22 capitolo, dove gli disse, chiunque, questa è l'intera cosa, chiunque aggiungerà qualcosa ad essa, chiunque toglierà qualcosa ad essa, rinnegherà che essa è così, o chiunque cercherà di renderla un po' meglio, raffinarla per il giorno, chiunque aggiungerà o toglierà, lo stesso sarà tolto la sua parte dal libro della vita. Dissi, allora ecco tutto ciò di cui ho bisogno, Signore, di credere a questa. E in questa, quella croce laggiù, venne il Cristo, è perfetta in tutto, ogni parola che Egli abbia mai detto. Prendete il libro in questa mano, la storia in questa mano, la rivendica proprio in tutto, è perfetta. E disse, allora, Signore, ricevimi. E quando lo feci, io ricevetti Cristo, lo Spirito Santo nel mio cuore, il mio assoluto. Non sono stato io. Una volta ero malato, quando persi mia moglie, persi mia figlia, persi mio padre, persi mio fratello, persi mia cognata, e mi diceva morente, io ero quasi morto. Stavo salendo per la strada piangendo, andando alla sua tomba, e lei e la bambina nei suoi bracci, andavo alla tomba. Stavo avvicinando il signor Eisler, era solito venire qui a suonare, sapete, il senatore dello Stato dell'Indiana. Stava venendo su per la strada, mi fermò, corse fuori, mise le braccia attorno a me e disse, dove stai andando, Billy, lassù? Dissi, sì. Dissi, cosa farai lassù? Dissi, ascolto una vecchia colomba, dissi. Mi siedo vicino alla tomba sua della bambina, una vecchia colomba scende laggiù e mi parla. Oh, disse, Billy? Dissi, sì, e ascolto il mormorare delle foglie quando suonano. Suonano la musica per me, signor Eisley. Disse, che genere di musica suonano? Dissi, c'è una terra oltre il fiume che chiamano il dolce per sempre. E giungiamo a quella riva solo per gradi di fede. Uno alla volta arriviamo al portale dove dimoreremo con l'immortale, quando un giorno suoneranno quelle campane dorate per te e per me. Disse, Billy, voglio chiederti qualcosa. Disse, che cosa significa ora Cristo per te? Che cosa significa ora Cristo per te? Dissi, Egli è la mia vita, è il mio tutto. Egli è tutto ciò che ho, signor Eisler. Egli è il mio riferimento finale, è tutto ciò a cui posso tenermi, perché era accaduto qualcosa su questa roccia, disse. Ti ho visto stare qui all'angolo e predicare finché sembrava che saresti caduto morto. Ti ho visto a tutte le ore della notte su e giù per le strade per raggiungere le chiamate dei malati. E dopo che egli ha preso la tua stessa moglie e la tua stessa figlia, lo servi ancora? Disse, se anche mi uccidesse, ancora confiderei in lui, perché la mia ancora è salda all'interno della cortina. Avevo un assoluto, mi sono legato alla sua parola. E la sua parola rimaneva salda. Egli è il mio assoluto. Ho scoperto che tutte queste altre cose potrebbero venire meno, ma Cristo non viene mai meno. La Chiesa Cattolica ha un Papa come assoluto, la Protestante ha i suoi vescovi, i suoi credi, i suoi sovrintendenti generali. Ma io come Paolo? Avete la matita? Annotate qualcosa. E Paolo disse in Atti, 20 capitolo, 24 versetto, nessuna di queste cose mi smuove. Oh, potete avere i credi, potete avere qualsiasi cosa vogliate, ma quelle cose non mi smuovono. Ho ancorato la mia anima in un'oasi di pace per solcare i mari agitati e non sapere dove vi trovate da questa parte o quella parte, non più. La tempesta può spazzare sull'oceano agitato e tempestoso. Tutti possono rifiutare, ma in Gesù sono per sempre al sicuro. Sì, nessuna di queste cose mi smuove, perché sono legato ad un'ancora. Oh, da quando ho incontrato lui, disse Paolo, su quella strada, sono stato legato ad un'ancora. Egli mi ha fatto voltare, mi ha fatto ricominciare giustamente. Ricordate, anche Paolo apparteneva a un'organizzazione più grande del paese, ma egli fu legato all'assoluto. Ascoltate, voglio dirvi qualcosa. Aveva uno scopo nel salvarmi. Aveva uno scopo nel salvare voi. E io sono determinato, per sua volontà, di farlo, non di aggiungere ad essa o togliere da essa. Apocalisse 22, 19, se volete annotarlo, bene. Chiunque toglierà, io sono determinato, sto per lasciare la Chiesa, lo sapete. E sono così determinato proprio a rimanere con questo Vangelo fin quando vivrò, con l'aiuto di Dio. Ricordate, ecco la grazia. C'erano milioni che morivano nel peccato quando Egli salvò me. Chi ero io che Egli avrebbe dovuto salvarmi? Egli aveva uno scopo nel salvarmi e io sono determinato ad adempiere quello scopo. Non mi importa, potrebbe essere la mia fine forse, ora molto presto, ma qualsiasi cosa sia, io sono ancora ancorato. Non l'ho mai cambiato. Quel giorno il signor Eisler mi disse, venendo su per la strada, disse, Billy, in tutto questo guaio hai tenuto la tua religione? Dissi, no signore, essa ha tenuto me. Sì, la mia ancora è rimasta salda. È giusto. Non ho mai tenuto lei. Lei ha tenuto a me. Io non posso tenerla. Non c'è modo che io lo faccia, ma essa mi tiene. Sì, signore. Egli aveva uno scopo nel salvarmi. C'erano milioni nel peccato quando io sono venuto a lui. Ma egli ha salvato me. Aveva uno scopo nel farlo. La morte di Cristo fu un assoluto per il timore, dice. La morte di Cristo pose fine alla questione. Quando quell'ape della morte lo punse e ancora quel pungiglione, sapete, un'ape, un insetto che ha un pungiglione, se ancora quel pungiglione dentro abbastanza a fondo, quando esce fuori, ciò le toglie il pungiglione. La morte ha sempre avuto un pungiglione, la morte ha sempre avuto un pungiglione. E un giorno quando quel salire al Calvario e l'urtare su quelle pietre, il sangue schizzava su quelle pietre, quando toccava il terreno al Calvario salendo al Golgota, il retro di quella croce che veniva trascinato per quelle impronte sanguinate di quel piccolo corpo fragile che saliva là, che continuava a marciare, quelli che lo frustavano, lo picchiavano mentre saliva sulla collina, ma aveva un assoluto, sapeva dove si trovava, perché la parola di Dio disse tramite Davide, io non lascerò che il mio santo venga alla corruzione, neppure lascerò la sua anima all'inferno. E lì sapeva che la corruzione iniziava in 72 ore, disse, distruggete questo tempio e lo risorgerò in 3 giorni. E gli aveva un assoluto. E eccolo che sale sulla collina con gli sputi di scherno, lo sputo di soldati ubriachi che gli misero uno straccio sul volto, lo colpivano sulla testa dicendo, sei un profeta, dici chi ti ha colpito. Eccolo là, salendo sulla collina, nella vergogna, nella disgrazia, per essere i suoi vestiti strappati via da lui, senza riguardo alla vergogna, appeso alla croce davanti alla gente, nudo, morendo nella disgrazia romana sotto il governo, la pena capitale, un uomo che non aveva fatto nulla. Una storiella una volta diceva che Maria Maddalena cosa è fuori e disse, cosa ha fatto? Ha guarito i vostri malati, ha risorto i vostri morti e ha portato liberazione a quelli che erano in prigionia. Che cosa ha fatto? E un sacerdote la schiaffeggiò sulla bocca, al punto che il sangue schizzò fuori e disse: daresti ascolto a lei o al vostro sommo sacerdote? Oh, quel mondo delle denominazioni è una maledizione, tutto ciò. Ecco cos'è. Dai, lo presero, ma mentre gli saliva sulla collina, trascinandosi, il diavolo aveva sempre dubitato di ciò, che egli fosse ciò che era. Gli disse: se tu sei il figlio di Dio, tramuta queste pietre in pane. Ti dichiari di poter fare miracoli. Se sei il figlio di Dio, comanda che queste pietre siano tramutate in pane. Lo stesso vecchio diavolo vive oggi, è giusto? Se tu sei un guaritore divino, ecco qui il vecchio John tal dei tali seduto all'angolo. So che egli è storpio, guariscilo. Non sapete che lo stesso vecchio diavolo? Gesù disse: io faccio solo. Osservate, egli passò per la piscina di Betesda dove migliaia giacevano là, storpi, ciechi, zoppi e vestiti. Andò da un uomo, poteva camminare, poteva andare in giro, forse aveva un problema alla prostata, qualunque cosa fosse. Andava a rilento, ce l'aveva da 38 anni, disse: quando io vengo alla piscina qualcuno ci entra prima di me, poteva camminare, e li lasciò tutti il giacere là, andò proprio da quello e lo guarì, perché? E gli disse di sapere che si trovava in quella condizione, e allora gli dissero, lo interrogarono, quando lo trovarono, San Giovanni 5, e gli disse, in verità vi dico che il figlio non può fare niente da se stesso, ma ciò che vede fare al padre, ecco il suo assoluto. Quello è ancora l'assoluto. Trovando laggiù in Finlandia quel giorno, quel ragazzino disteso là, camminava nei paraggi, giaceva là morto, era morto da mezz'ora, avete letto nel libro. Iniziai ad allontanarmi, qualcosa mi mise sopra le mani e mi girai e pensai cos'era. Guardai ancora, pensai aspetta un momento, guardai qui dietro sul risguardo della Bibbia e avverrà che un ragazzino di circa 9 anni sarà ucciso da un'automobile, sarà una lunga striscia di sempreverdi, rocce ammucchiate là, la macchina sarà messa di traverso sulla strada ammaccata e gli avrà addosso delle calzettine, per così dire, alte, i capelli tagliati a caschetto, i suoi occhi saranno girati all'indietro, le ossa nel corpo saranno spezzate, guardai e pensai, oddio! Dissi, state fermi tutti voi! Il sindaco della città era là, disse, se quel ragazzo non sarà sui suoi piedi in 2 minuti da adesso, io sono un falso profeta, buttatemi fuori dalla Finlandia. Certamente, ma se starà in piedi, voi darete le vostre vite a Cristo, è giusto? E rimasero fermi. Dissi, Padre Celeste, dall'altra parte del mare, laggiù 2 anni fa, tu hai detto che questo bambino sarebbe stato disteso qui, c'era il fratello Moore, il fratello Lindsay, servavano ciò, e dappertutto ho scritto sulla Bibbia, migliaia di Bibbie in tutto il paese l'avevano scritto sopra. Che cos'era? Un assoluto, il padre aveva mostrato cosa sarebbe avvenuto. Non c'era paura affatto stando là, assoluto. Certo, egli risusciterà. Proprio là in Finlandia, dove migliaia di persone venivano ogni sera e dovevano anche portarne fuori alcune, mi facevano parlare a loro, portavano fuori e mettevano dentro qualcun altro. Eccolo stare là. Con tutto ciò, la gente mi amava e avevano già visto guarigione, ma c'era un bambino disteso là morto. Qual era l'assoluto, la visione? Io faccio ciò che il Padre dice di fare. Colui che crede in me, le opere che faccio io le farà anche lui. Ecco il vostro assoluto. Dissi, morte! Tu non puoi più tenerlo. Dio ha parlato. Ritorna, lascialo. E il ragazzino si rialzò, guardò attorno così, la gente iniziò a svenire, ogni cosa, ecco, scritto là, è firmato dal sindaco della città, da un notaio, è giusto. Che cos'è? Un assoluto. Gesù Cristo è lo stesso, ieri, oggi e in eterno. Se quello non è lo stesso Dio che fermò la donna di Nain con i portatori di suo figlio, quando qualcuno moriva in quei giorni lo mettevano immediatamente nella tomba, non li lasciavano aspettare, li mettevano nella tomba, ecco lo stesso Gesù Cristo, ieri, oggi e in eterno, sì. Osservate laggiù in Messico quel piccolo bambino, alcuni di voi distesi qui, seduti qui. Quel bambino, il dottore aveva firmato la dichiarazione scritta negli uomini d'affari cristiani. Quel bambino morì quel mattino alle 9 e questo avvenne alle 10 della sera. Quella piccola donna non voleva essere confortata. Billy era là, mio figlio, cercando di riportarla indietro. Lui aveva, ebbene, ma ci fossero 200 uscieri che si trovavano là. E lei saliva sopra di loro la sera prima, quell'uomo cieco ricevette la vista e lei lo sapeva, era cattolica. Quando alla fine dissi, vai fratello Moro a pregare per lei, perché quel bambino stava piovendo, piovendo a dirotto, si trovavano là dalla mattina presto all'esterno di quella grande arena. E dissi, mi fecero calare con delle corde dietro per entrare nel luogo, là solo per 3 sere. Mi trovavo là e dissi, come stavo dicendo, predicando, e guardai e vedi un piccolo bambino qui davanti a me, un piccolo bambino messicano senza denti che stava proprio là sorridendo, proprio qui davanti a me. Dissi, aspetta un minuto, fratello Moore, portala qui. Oh, assoluto! Gli uscieri fecero spazio, eccolo arrivare, le cadde e disse, padre, padre, e disse, alzati. Il fratello Espinosa disse, alzati. E glielo disse in spagnolo, e si alzò. E disse, Padre Celeste, mi trovo qui, questa pioggia, piccola donna di circa 23 anni, qualcosa del genere, i suoi capelli scendevano giù e il suo piccolo volto guardava su così, l'espressione dei suoi occhi, aspettazione. Aveva visto quell'uomo che era totalmente cieco per circa 40 anni, i suoi occhi si aprirono sul palco, lei sapeva che se Dio poteva aprire gli occhi ciechi, poteva guarire il suo bambino. E giaceva là una piccola cosa rigida sotto una coperta così, era completamente inzuppato, era rimasta in piedi tutta la mattina, anche il pomeriggio. Erano là circa le 11, le 10 quella sera, qualcosa del genere, tenendo quel bambino. Avete visto l'articolo negli uomini, Affari Cristiani? Là, tenendo quel bambino così, disse: Padre Celeste, non so cosa questo significhi. Io sono solo tuo servitore, ma ho visto quel bambino stare là. Era vivo. Io impongo le mie mani su di esso nel nome del Signore Gesù. Fece un uè e iniziò a piangere. La madre afferrò il bambino e iniziò a urlare. E la gente iniziò a gridare là fuori. Le donne svenivano e altro dissi: non dire niente di ciò. Manda un corriere con quel bambino, con quella madre. E vai da quel dottore e fagli firmare una dichiarazione che quel bambino è morto di polmonite. Il mattino prima di ciò, o quel mattino alle 9, e abbiamo la dichiarazione firmata dal dottore. Il bambino fu dichiarato morto nello studio del dottore quel mattino e la madre l'ha portato in giro tutto il giorno. Che cos'era? Un assoluto! Che cos'era? Lei credette se Dio poteva aprire gli occhi ciechi? Cosa? Dio poteva risorgere i morti perché Egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Io non ero sicuro. Non lo sapevo finché lo vidi. E quando vidi il bambino, esso fu un assoluto, assolutamente giusto. Eccolo là. La morte deve lasciare andare via la sua vittima. Ecco venire il figlio di Dio. Quell'ape della morte iniziò a ronzare attorno a lui. Ah, come potrebbe egli essere un profeta? Come potrebbe egli trovarsi là e lasciarsi sputare in faccia? Come potrebbe rimanere là e lasciare che si facciano beffe di lui e non fare niente a riguardo? Quello non è l'Emanuele. Quello è solo un uomo normale. Guardate le bave inebriate, quei soldati ubriachi. Guardate la sua faccia che sanguina. Il diavolo disse: ah, lo prenderò. Lo prenderò, eccolo venire come un'ape, il pungiglione della morte che ronzava attorno a lui. Ma fratello, quando quell'ape ancorò il suo pungiglione in quell'Emanuele, quando venne fuori aveva perso il suo pungiglione. Anche la morte stessa, non stupisce che Paolo in seguito potesse guardarla in faccia e dire: oh morte, dov'è il tuo pungiglione? Sepolcro, dov'è la tua vittoria? Grazie sia a Dio, il quale ci ha dato la vittoria, la morte di Cristo. Fu l'assoluto per ogni uomo che la temeva. Il mio cuore dice amen a ogni parola del suo libro. Ora sto concludendo, di sicuro devo proprio escludere questo. Vedete? Ecco perché so che lo Spirito Santo è la mia bussola, che mi guida. Egli è colui che mi fa sapere che questa parola è vera. Egli è il mio assoluto. Egli è la mia luce del sole, è la mia vita. Egli è la mia ancora. Quando arrivano i problemi, Egli è la mia stella polare. Quando sono perduto, lo Spirito Santo è la mia bussola che mi guida di nuovo al luogo. Le denominazioni sono come le altre stelle, si spostano con il mondo. Le altre stelle si muovono mentre si muove il mondo, ma non la stella polare. Il mondo può muoversi dove vuole ed essa rimane immobile. Oh, fratello! La stella polare è ancorata. Le altre si spostano attorno, potete vederle qui e là, da ogni altra parte. Ecco come sono le chiese denominazionali, ma Cristo è l'assoluto. Egli è colui in cui potete avere fiducia. Quando le denominazioni vi hanno tutti avvinghiati, guardate la stella polare, lo Spirito Santo è la vostra bussola, Egli rimane sempre fedele alla sua parola. Quando mi dissero che quelle cose non potevano accadere in un giorno moderno come questo, io lo sapevo. Se non c'è Dio, allora vivete, mangiate, bevete, siete felici. C'è un Dio, serviamo Lui! Io ho vissuto per vedere il giorno in cui Egli ha compiuto ogni cosa, anche risorgere i morti quando era qui sulla terra. E noi lo sappiamo tramite dichiarazione documentata che è la verità, sì Signore. Egli è il mio assoluto. Ora rendete Lui il vostro assoluto. Prendete il nel momento della difficoltà. Egli è sempre l'assoluto. Ora osservate. Tramite la grazia di Dio. Ora farei proprio meglio a concludere. Si sta facendo tardi. Ebbene, guardate qui, pensavo fossero le 11, sono le 12:30. Amici, tutto il giorno, tutta la notte, tutto l'anno, per tutta l'eternità, non potremmo terminare di parlare di esso. Non cercate di capire ciò. Non potete. Non c'è modo di capire ciò. Dite, fratello Branham, se tu, io non lo so, io semplicemente credo. Smetto di provare di fare qualcosa riguardo a esso, lo credo soltanto, ecco tutto. Vedete, non chi corre o chi vuole, è Dio che mostra misericordia, vedete. Non per opere, è per grazia. Vedete, lo credo soltanto, Dio sta a lui fare il resto. Solo credetelo e agite su ciò. Questo famoso cantico, sentii suonarlo, cantarlo qui da qualche parte. Oh, amore di Dio, quanto ricco e puro, quanto insondabile e forte. Durerà per sempre il cantico dei santi e degli angeli. Quando un uomo, nella matematica, ha cercato di sezionare, o ha cercato di mostrare tramite la sua istruzione, vi farà impazzire. Non potete farlo, non cercate di farlo, non cercate di capirlo. Dio va oltre la comprensione. Non potete capire Dio, voi solo credete in Dio. Ecco, ecco il segreto. Non capitelo, credetelo soltanto. Non so dirvi cosa esso significhi, non so dirvi come si compia. Io so solo che lo credo, ecco tutto. Proprio come se promettete qualcosa a un bambino, lui la crede. Dovreste mantenere la vostra parola. Tu sei un figlio di Dio, egli mantiene la sua parola. Credetela semplicemente, non siate scossi, rimanete solo là. Dio l'ha fatto una volta e deve farlo ancora. Se egli non lo fa, vi dirà perché non può farlo, è giusto? Ora, rimanete proprio con essa. Sapete, quella strofa là, credo che il nostro prezioso fratello l'ha battezzato ieri sera, canti quel cantico, amore di Dio. Mi dicono che quella strofa, questa parte di essa fu trovata scritta sul muro di un manicomio. Quando diceva, se riempissimo di inchiostro l'oceano, o fossero i cieli di pergamena, se ogni stelo sulla terra una penna, e ogni uomo uno scriba di mestiere, per scrivere dell'amore di Dio lassù, prosciugherebbe l'oceano. Neppure potrebbe il rotolo contenere il tutto, sebbene steso da cielo a cielo. Pensateci, quando circa tre quarti della terra sono acqua, e guardate l'idrogeno, l'ossigeno nell'aria, l'umidità e le altre cose. Vedete, se ogni vapore fosse inchiostro, e pensate ai miliardi e trilioni di steli, che sarebbero penne. E pensate ai miliardi di uomini che sono sulla terra, e ognuno di loro uno scriba di mestiere. Immergere quelle penne nell'oceano e cercare di comprendere l'amore di Dio prosciugherebbe l'oceano. E neppure potrebbe il rotolo contenere il tutto, sebbene steso di eternità in eternità. Non cercate di capirlo, non potete. Perderete la testa cercando di capirlo. Crederete soltanto, rendete Lui il vostro assoluto, rimanete là, la dolce pace e l'esperienza che non dimenticherete mai. Ancoratevi a quello, e la vostra ancora rimarrà salda dietro la cortina. Chiniamo i capi. Oh, quanto sei grande, quanto sei grande. Quanti qui dentro con i vostri capi chini stamattina si sta avvicinando l'anno nuovo ora? E siete stati molto religiosi, e quello va bene, lo apprezzo, ognuno di voi. Sono certo che Dio lo apprezza, ma non avete veramente avuto l'esperienza di quell'assoluto, quel qualcosa che non avete solo fatto finta di credere, non vi siete solo immaginati, ma qualcosa che vi ha risposto. E poi avete visto la vostra vita cambiare da quel momento. Vedete, ogni parola di Dio, ogni promessa è sottolineata da un Amen. Allora vi state tenendo all'assoluto. Perché ricordate, egli disse, cieli e terra passeranno, ma la mia parola non varrà meno. Non siete ancora arrivati a quel punto, al punto in cui potete dire Amen a ogni parola. Se fosse contro il vostro credo, e se fosse contro la vostra denominazione, ma volete arrivare a quel punto come Mosè, come il resto di loro, e sì, non poterono fare ciò finché non afferrarono quell'assoluto. E lo volete nella vostra vita stamattina. Vorreste far sapere la stessa cosa, solamente alzando le vostre mani a Dio. Dio vi benedica. Molto bene, Signore, in tutto l'edificio. Benevolo Padre. So che in qualche momento dobbiamo separarci. Ci dovrà essere un tempo in cui lasceremo questo mondo. Non sappiamo qual è quel tempo e non fa molta differenza. Se il nostro tempo è terminato, allora vogliamo venire. Il nostro obiettivo nello stare qui è servire te. E da quando sulla via delle distruzioni, un giorno come Paolo era sulla via di Damasco per fare scempio della Chiesa, una luce lo accecò. E, oh Dio, quella luce lo seguì, perché essa era Cristo. Ed egli si ancorò là ad un assoluto, che anche la morte stessa, egli poteva riderle in faccia e dire grazie sia a Dio, il quale ci ha dato la vittoria tramite Gesù Cristo. Diventasti un completo assoluto per quell'apostolo. Egli era il, tu eri il lame per lui, in ogni frase. Tu eri la stella della sua vita, il punto di guida. Eri la bussola che lo guidava attraverso la tempesta. Tu eri la rivelazione, eri la visione. Tu eri le sue speranze, la sua salvezza. Anche nell'ora della morte, quando sapeva che ci stava andando, tu eri ancora il suo assoluto. Tu eri l'assoluto di Daniele. Tu eri l'assoluto di tutti i profeti. Nel mezzo della differenza denominazionale di tutti i problemi dei loro giorni, farisei, sadducei, non di meno, c'erano uomini che ti presero come loro assoluto. Ed oggi, Signore, uomini e donne, con compassione, con amore, e cuori che sanguinano, Signore, per una vera esperienza di conoscere Dio e di avere una sicurezza di un assoluto. Forse tutto ciò che le persone hanno mai conosciuto prima, Signore, è riunirsi alla Chiesa. E ci rendiamo conto, come ho cercato di fare sinceramente, non per essere diverso, tu conosci il mio cuore, ma dire loro che non potete unirvi alla Chiesa. Vi unite alla loggia, la metodista, la battista, la cattolica, logge pentecostali, ma siete nati nella Chiesa, il mistico corpo di Cristo, e diventate membri del suo corpo, con i doni dello Spirito, per far mettere in azione e nella potenza il suo grande corpo. Dio, ecco cosa hanno significato queste mani stamattina quando si sono alzate. Posizionami, oh Signore, prendami, modellimi, rendimi, rendi proprio la mia posizione nella vita un tale assoluto, legato a Cristo, che io non penserò ad altro che a quell'assoluto. Concedilo, Signore. Benedicili, guarisci i malati, gli afflitti, salva i perduti. Ora, Signore, sappiamo che è consuetudine chiamare la gente all'altare, ma ciò è diventato per noi una tradizione. E stamattina con gli altari pieni e i piccoli bambini e tutti, ma Signore, in qualche modo Tu hai parlato loro. Hanno alzato le mani, hanno preso, come dire, una decisione. Vogliono farlo. Loro vogliono qualcosa di reale. Io sto offrendo la mia preghiera in loro vece. Concedilo ad ognuno, Signore. Sii con noi ora, perdonando i nostri peccati, guarendo le nostre malattie e dandoci la liberazione di cui abbiamo bisogno. E Signore, sopra ogni cosa, che non possiamo mai dimenticare oggi, che siamo legati all'assoluto, la nostra stella polare, al Calvario, a Cristo. E lo Spirito Santo sta prendendo le parole di Dio e le sta rendendo letteralmente manifestate a noi, guarendo i malati, mostrandoci visioni, risuscitando i morti e facendo proprio esattamente quello che Egli promise di fare. E possa questa Chiesa e queste persone, o la porzione del corpo di Cristo che è riunita questa mattina, vivere come Gesù disse di vivere. Voi siete il sale della terra. E possano si diventare così salati al punto che la loro comunità diventi assetata. Il sale crea una sete. E il sale può insaporire solo tramite contatto. E io prego, Dio, che Tu lo conceda a queste persone, che possano anche essere vincitori di anime. Benedici il nostro pastore, fratello Neville, quest'umile servitore, Signore, stando al suo posto di dovere, proprio tanto riverente quanto un membro del corpo di Cristo, cercando di fare del suo meglio per seguire ogni cosa che Tu gli hai detto di fare. Benedici gli amministratori, quegli uomini che presero posizione con me così cortesemente in questo grande oscuro tempo che ho attraversato. Stai con la Chiesa che ha pregato con me e ha preso posizione per me in momenti di difficoltà. Signore, io li amo e offro la mia preghiera affinché si guardino a Te, Signore, possano essi volgere lo sguardo da questa argilla mortale di servitore, possano guardare a Colui che è l'Onnipotente, il quale... E sappiamo, Signore, che siamo limitati, non importa chi siamo sempre mortali, ma non il messaggero, ma il messaggio. Concedilo, Signore. Ecco dove puntiamo, a Gesù Cristo, il Figlio di Dio. Concedi che Egli sia così reale per ognuno qui oggi, anche per i piccoli bambini, affinché Egli diventi l'assoluto dell'intera congregazione. Lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Io l'amo, perché è prima mio amore, e questo la mia salvezza alla croce del Calvario. Mentre lo cantiamo ancora, stringete le mani con qualcuno davanti a voi, dietro di voi, dalla vostra parte. Proprio ognuno stringa le mani ora. Rimanete seduti, giratevi solo attorno e stringete le mani se potete. Io... Hanno appena annunciato la comunione lunedì sera a mezzanotte. Ora alziamo le mani e cantiamo a Lui. Quanti sentono voi che Egli è vostro assoluto? Amen. La parola, Egli è la parola. Lo credete? Egli è la parola. E lo Spirito Santo ha fatto germinare quella parola per far vivere in voi quella luce della parola. La rivendicazione della parola. Mettete la parola nel vostro cuore, lasciate entrare lo Spirito Santo e osservate la parola muoversi. Credete, siate umili, non desiderate essere qualcuno di grande, siate un nessuno affinché Dio possa farvi essere un qualcuno. Vedete, fatelo ora, ognuno lo ama, dite amen, amen. Sapete cosa significa la parola amen? Così sia, amen. È giusto, diciamo alleluia, alleluia. Sapete cosa significa ciò? Lode al nostro Dio. Quando ero in Germania, non molto tempo fa, sono salito davanti a circa 30-40 mila persone là fuori quel giorno e dissi, è una cosa strana che voi tedeschi non possiate capire. Dissi, sulla mia strada, scendendo qui oggi, un cane mi ha abbaiato in inglese. È così. Dissi, non aveva fatto nessun problema. E c'era là un uccello e lui mi cantava in inglese. E sono sceso per strada e una madre aveva fra le braccia un bambino quando sono tornato là sul retro e disse quel bambino piangeva in inglese. Qual è il problema con voi, gente? È giusto. Oh, se poteste solo guardarvi attorno, Egli è dappertutto. Non è così? Certo che lo è. Ora alziamo proprio le mani, chiudiamo gli occhi, cantiamo mentre chiediamo al pastore di salire per congedare. Alziamoci prima, ognuno di in piedi, ognuno. Ognuno. Lo amate? Diciamo ancora amen. Amen. E sapete, la parola alleluia è la stessa in ogni dialetto. Andate nelle giungle degli ottentotti in Africa, alleluia è la stessa parola. Alleluia. Dovrebbe quasi essere un saluto cristiano. Non dovrebbe esserlo. Alleluia. La parola significa lode al nostro Dio. Ed Egli ne è degno. Non lo è Egli? Egli è assolutamente il mio Salvatore. Egli è assolutamente Gesù Cristo, il Figlio di Dio per me. Egli è assolutamente lo stesso ieri, oggi e in eterno per me. E Lui è lo stesso modo per voi? Io l'amo, io l'amo, perché...